posto, per favore. Possiamo iniziare, intanto verifichiamo la presenza del numero legale, do la parola al segretario generale. Prego, dottoressa.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Reggianini, Benuzzi, assente. Barbieri, assente. Cavazza, Vanzini, assente. Cannoletta, Peretrucci, Marrone, D'Italia, Franciosi. Poi Giampiero, Renzo, Bianconi, Silvestri, Guarracino, Zanasi, Franchini, Bonini, Petazzoni, Gidari, assente, Righini, Leccese, assente, Sant'Unione, assente, Carini, Girotti, assente.
Verificato, possiamo iniziare. Okay, bene. Allora, iniziamo intanto con le comunicazioni. Inizio col comunicare i nominativi dei consiglieri che hanno giustificato la loro assenza al Consiglio di questa sera e sono i seguenti. Consiglieri Girotti Zilotti, consigliere Sant'Unione, Leccese, Gidari, Benuzzi, Barbieri e Vanzini. Ok, ci sono comunicazioni da parte della Giunta? Sì? Allora incominciamo dalla Giunta. Assessore Castelgrandi, prego.
Buonasera, grazie. Volevo solo comunicarvi che un'iniziativa decisa a livello unionale, che mi pareva importante, anche se chiaramente è stata deliberata a livello dell'Unione, riportarla a conoscenza di questo Consiglio, si chiama il Farmaco Amico. È una iniziativa per recuperare i farmaci non ancora scaduti, vede una convenzione da parte di tutti i comuni dell'Unione assieme a ERA e pertanto i comuni solamente interessati chiaramente da ERA, rivolta a tutti i cittadini per recuperare presso le farmacie del territorio i farmaci non scaduti e per avere la possibilità di poterli riportare in un luogo appositamente predisposto, in questo caso dall'amministrazione comunale di Castelfranco Emilia. Questi farmaci vengono rivisitati, se così si può dire, da parte di un gruppo di farmacisti e vengono poi dopo riutilizzati a favore delle persone particolarmente in difficoltà. Ci tenevo a dare questa comunicazione anche perché questo progetto rientra all'interno di una serie di iniziative che stiamo conducendo sul territorio e che riguarda l'aiuto alle persone particolarmente disagiate, particolarmente in difficoltà. Grazie.
Bene, grazie Assessore. Ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri. Consigliere Petrucci, prego.
Buonasera a tutti, buonasera signor Presidente, una comunicazione molto veloce, volevo dire che ho ricevuto una richiesta di convocazione urgente della Commissione Sicurezza da parte del capogruppo Girotti Zirotti in data 18 gennaio e rilevo che la stessa è stata portata all'oggetto della stampa esattamente 2 giorni prima, mentre è stata protocollata in questo comune il giorno 18 e comunque volevo rincuorare il consigliere e anche ovviamente i commissari che come tutti gli anni noi faremo la commissione sicurezza appena saranno pronti tutti i dati che sono in capo sia al maresciallo dei carabinieri che al comandante dei vigili urbani nonché in accordo con il assessore alla sicurezza Gianni Gargano. Grazie signor Presidente.
Bene, grazie consigliere Petrucci. Ci sono altre comunicazioni da parte dei consiglieri? Bene, allora chiudiamo con questo punto, andiamo al punto successivo. Allora, prego, consigliere Franchini, prego.
Stiamo aspettando una risposta a un'interrogazione sulle case operaie, non ancora arrivata neanche stavolta. Grazie.
Va bene. Allora, a questo punto passiamo, non ci sono altre comunicazioni, bene così. Passiamo al punto 2, all'ordine del giorno di questa sera, che è il regolamento generale per l'applicazione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici, approvazione e modifiche. Nella commissione che ha trattato questa proposta di delibera è stato deciso di portarla direttamente a voto, quindi come regolamento leggerò il deliberato, della proposta di delibera leggerò solo il deliberato, quindi il Consiglio Comunale delibera di approvare le modificazioni al vigente regolamento generale per l'applicazione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici, così come illustrato nel documento allegato sotto la lettera A alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale. 2. Di stabilire pertanto che il regolamento generale per l'applicazione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici, nel senso novellato, è quello risultante dall'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 3. Di disporre che la vigenza del regolamento di cui al precedente punto 2 decorrerà dall'anno educativo e scolastico 2019-2020. 4. Di dare ampia diffusione informativa in ordine all'entrata in vigore del nuovo regolamento affinché i potenziali utenti possano esserne a conoscenza prima dell'accesso ai servizi. Questo è deliberato, quindi votiamo per questo punto. Chi è favorevole? Sono 16 favorevoli. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Un astenuto. Faccio il riepilogo, votanti 17, favorevoli 16, contrari nessuno, astenuto 1. Il consigliere astenuto è il consigliere Righini. Il consiglio ha approvato. Punto successivo all'ordine del giorno di questa sera è il punto numero 3, regolamento per la gestione e l'uso del servizio di trasporto scolastico, approvazione e modifiche. Anche questa proposta di delibera in commissione è stato raggiunto l'accordo di portarla direttamente al voto. Leggerò il deliberativo di questa proposta di delibera, quindi di approvare il Consiglio Comunale delibera 1 di approvare le modificazioni al vigente regolamento per la gestione e l'uso del servizio di trasporto scolastico, così come illustrato nel documento allegato sotto la lettera A alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante è sostanziale. 2. Di stabilire pertanto che il regolamento per la gestione e l'uso del servizio di trasporto scolastico nel testo novellato è quello risultante dall'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 3. Di disporre che la vigenza del regolamento di cui al precedente punto 2 decorrerà dall'anno educativo e scolastico 2019-2020. 4. Di dare ampia diffusione informativa in ordine all'entrata in vigore del nuovo regolamento affinché i potenziali utenti possano esserne a conoscenza prima dell'accesso ai servizi. Quindi punto numero 3, regolamento per la gestione e l'uso dei servizi di trasporto scolastico. Votiamo. Chi è favorevole? 16 favorevoli. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Un astenuto. Riepilogo, 17 votanti, 16 favorevoli, nessun contrario, un astenuto. L'astenuto è il consigliere Righini. Il consiglio ha approvato. Punto successivo all'ordine del giorno di questa sera, punto numero 4, regolamento piedi bus, approvazione e modifiche. Anche per questa proposta di delibera in commissione è stato raggiunto l'accordo di portarla direttamente al voto. Passerò alla lettura della deliberativo. Quindi il Consiglio Comunale delibera 1 di approvare le modificazioni al vigente regolamento piedi bussi, così come illustrato nel documento allegato sotto la lettera A alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale. 2 di stabilire pertanto che il regolamento Piedibus nel testo novellato è quello risultante dall'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 3 di disporre che la vigenza del regolamento di cui al precedente punto 2 decorrerà dall'anno educativo scolastico 2019-2020. 4 di dare ampia diffusione informativa in ordine all'entrata in vigore del nuovo regolamento affinché i potenziali utenti possano essere a conoscenza prima dell'accesso ai servizi. Quindi votiamo per il punto numero 4. Chi è favorevole? Tutti favorevoli, 17 votanti, 17 favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. A questo punto passiamo al punto numero 5 all'ordine del giorno di questa sera. Accordo costitutivo ufficio avvocatura unico tra il Comune di Castelfranco Emilia e la provincia di Modena. Per l'illustrazione lascio la parola al Sindaco. Prego Sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti anche da parte mia. L'oggetto è stato visto recentemente in Commissione Consigliare 1. Si tratta di fatto della nuova convenzione costitutiva dell'ufficio avvocatura unica, che va a superare l'accordo articolo 30 del TUEL con cui era stato di fatto convenzionato più che la costituzione dell'ufficio comune di difesa legale come rubricato in quella convenzione, ma un servizio che la provincia rendeva agli enti comunali aderenti a quella convenzione. Di fatto è stato, con questa nuova convenzione si propone di costituire, diciamo così, in maniera tecnicamente ineccepibile e giuridicamente ineccepibile un ufficio avvocatura unico. Cioè, mentre prima le avvocatesse Barbara Bellentani e Alessia Trenti stavano dentro l'organigramma provinciale a svolgere la funzione di avvocatura in, come dire, funzionalmente dipendenti dal dirigente dell'area affari generali della provincia, con questo nuovo schema di convenzione di fatto vengono distaccate a un ufficio autonomo sotto il profilo organizzativo che non sta nella dipendenza funzionale di nessuno tra i dirigenti che la provincia oggi ha in forza a Modena. E questo elemento è servito anche a dirimere una controversia che peraltro era maturata anche in sede di conflitto paragiudiziale, nel senso che l'ordine forense di Modena aveva sollevato questioni e dubbi sulla legittimità della convenzione e aveva avviato una procedura disciplinare nei confronti delle due dipendenti della provincia che hanno anche il titolo per svolgere la funzione davanti al libero foro di difesa processuale. Quel procedimento di fatto è stato archiviato in conseguenza della decisione di modificare lo schema di convenzione con quello che oggi proponiamo al Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia, che è già passato nel Consiglio Provinciale e in un po' di altri consigli comunali. La sostanziale differenza è quella che formalmente vi ho descritto. A livello di costi per il nostro comune non cambia sostanzialmente nulla, cambia l'adesione formale a un ufficio unico e distaccato dalla provincia. La novità, diciamo così, più sostanziale, che si potrebbe concretizzare, ma che oggi è puramente astratta, almeno per quello che riguarda il nostro comune, è che quell'ufficio avvocatura unica potrà avere un domani anche distaccati altri dipendenti delle amministrazioni aderenti non alla convenzione ma a quell'ufficio, cioè di fatto quello è anche l'ufficio del Comune di Castelfranco Emilia, come degli altri che vedete nello schema di convenzione che hanno deciso, perché hanno manifestato questo interesse, di aderire. Questo elemento ci consente anche di poter dire che l'adesione, o meglio, che in conseguenza di questa adesione, di fatto era così anche prima, noi siamo in condizione di chiedere la difesa processuale, giudiziale e stragiudiziale alle due componenti dell'avvocatura unica, dipendenti della provincia in distacco funzionale, senza passare da una selezione per il mercato, diciamo così, senza fare una manifestazione di interesse. Anzi, il giorno in cui dovesse accadere che per qualunque ragione, ad esempio il carico di lavoro pendente, a richiesta di difesa, di prendere un munus difensivo, l'avvocatura dovesse risponderci no, non siamo in condizioni perché il carico di lavoro oggi già gestito non ci consente di svolgere adeguatamente la difesa, potremmo a quel punto approfittare dell'albo aperto che loro hanno rispetto al libero foro e quindi magari fare noi, attraverso l'ufficio avvocatura unico, una selezione di un professionista da quell'albo per una tutela nel momento in cui l'avvocatura provinciale non fosse in condizione di svolgere la funzione, ovvero, faccio un caso concreto, domiciliare in secondo grado o in Cassazione una causa a un professionista che ovviamente non può essere assegnato funzionalmente all'ufficio avvocatura unico e che va a eseguire, diciamo così, la domiciliazione di una controversia piuttosto che la codifesa di una controversia. Cito un esempio che è capitato: Consiglio di Stato recentemente interessato di fatto dell'impugnazione da parte del Comune di Castelfranco Emilia nei confronti della ricorrente che aveva ottenuto una condanna risarcitoria nei confronti del Comune di Castelfranco Emilia, cioè aveva visto riconosciute le spese di partecipazione alla gara per il Ferrarini 1. La provincia ha selezionato un domiciliatario su Roma che avesse le competenze per patrocinare, assieme all'avvocato Bellentani, la controversia in secondo grado di fronte al Consiglio di Stato. Ovviamente l'ha selezionata da un albo, mandando invito a tre persone che avevano quelle caratteristiche di quell'albo e quindi banalmente che avessero il domicilio professionale a Roma, diciamo così, perché ovviamente la necessità era di avere, come dire, un professionista non solo abilitato a quel tipo di magistratura, ma anche, insomma, che avesse lo studio professionale nell'ambito di esercizio, diciamo così. E quindi in quel caso la provincia, per conto del Comune di Castelfranco Emilia, ha attinto da quell'albo utilizzando ovviamente le forme del codice dei contratti. Questo è, mi limiterei a questo per l'illustrazione del punto. Ho detto, mi pare, che in futuro potrà anche accadere che altri comuni conferiscano in distacco funzionale dipendenti propri per andare a corroborare questo ufficio il giorno in cui ci fosse necessità, ad esempio per avere un dipendente che svolga le funzioni meramente amministrative di questo ufficio. Grazie.
Bene, grazie Sindaco. Possiamo iniziare la discussione. Chi mi chiede la parola? Consigliere Franchini, prego.
Grazie Presidente. Allora, solo per specificare che nel giro di 3 anni siamo passati da una cifra, diciamo, irrisoria di 500 euro, poi a 2000 euro, poi una convenzione che non indica l'importo della convenzione stessa, in quanto, giustamente come ha spiegato il Sindaco, ritengo, poi magari ci sbagliamo noi, che sia intanto definito, va bene, gli avvocati che passano che rimangono, diciamo, in questo ufficio unico di avvocatura, ma poi probabilmente ci sarà da conferire anche amministrativi e appunto strumentazioni. Non sapendo esattamente di che cosa si tratta, quanto andrà a incidere sulle spalle dei cittadini, non avendo avuto già l'anno scorso sufficiente spiegazione rispetto a quanti enti avrebbero aderito, per cui per quanti enti verranno ripartite le eventuali spese aggiuntive, noi al momento non ci sentiamo di dare approvazione a questa convenzione, per cui il nostro voto sarà di astensione. Grazie.
Bene, grazie consigliere Franchini. Altri interventi? Consigliere Bianconi, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma come ha puntualizzato sia in commissione che anche stasera il Sindaco, ci sembra che questa convenzione praticamente integri quella precedente, con delle puntualizzazioni importanti, ecco. Diciamo che sicuramente per noi è importante quello che era stato detto anche a febbraio del 2018, quando appunto, esaminando le competenze e le attività che diventavano a carico dell'avvocatura, erano evidenti i benefici per i nostri uffici. Cioè, infatti la possibilità quindi di liberare sicuramente delle risorse, di incrementare il grado di specializzazione del personale proprio perché si liberava di alcune attività, la possibilità quindi anche di effettuare delle attività aggiuntive grazie a questa gestione associata e anche sicuramente delle economie di bilancio, secondo noi. E quindi questo secondo me rimane invariato ed è questa per gli enti locali, secondo noi, è la cosa importante. Sono state fatte alcune puntualizzazioni che chiariscono in effetti alcuni aspetti dal punto di vista dell'indipendenza e dell'autonomia degli avvocati, dal punto di vista di quello che sarà il distacco e non più come prima il servizio da parte della provincia, e anche la possibilità di conferire degli incarichi a degli avvocati al di fuori. Noi abbiamo capito che le spese probabilmente non cambiano se i comuni che hanno aderito sono, come così deve essere, tutti quelli che sono nella lista della convenzione. È evidente che insomma la spesa si ripartisce tra tanti comuni, ecco, quindi non ci sembra, ecco, perlomeno da quello che leggiamo, che ci siano dei grossi incrementi di costi, ecco. E ribadiamo comunque i benefici che avevamo già individuato anche quando abbiamo affrontato l'esame della convenzione fatta a febbraio. Mi fermo qui, grazie.
Bene, grazie consigliere Bianconi. Altri interventi? Bene, allora chiudiamo qua il primo giro e la parola ritorna al sindaco. Vuoi parlare? Allora, consigliere Righini, prego.
Semplicemente per dire che anche noi riteniamo che si tratti semplicemente di un trasferimento dalla provincia all'ufficio unico di avvocatura e forse gli aspetti economici finanziari rimangono un po' così aleatori, in quanto dice proprio che con apposito regolamento tra i comuni verranno specificati e disciplinati gli aspetti economici finanziari relativi al distacco del personale e al trattamento economico dei legali. Quindi rimane un po' in fosse l'aspetto economico, per cui non avendo dati certi in questo momento anche noi ci asterremo. Grazie.
Bene, grazie consigliere Righini. Se ci sono altri interventi? Ok, allora la parola al sindaco. Prego sindaco.
Sì, grazie presidente. Potrei anche ricordare male, eh? Non è una ipotesi Balzana, ma se non ricordo male, appunto, credo che l'indirizzo ad aderire alla convenzione con l'ufficio avvocatore unico fosse un indirizzo del consiglio pieno, diciamo così. Per cui insomma mi dispiace l'idea di astenersi, anche perché poi dalle convenzioni 30 del TUEL o comunque dall'ufficio avvocatore unico uno può recedere in qualunque momento, come manda la PEC e dice che recede, peraltro la disciplina prevede che se ci sono quattro cause pendenti l'avvocato, una delle due che ce l'ha in carico, deve comunque portare a termine il mandato, a meno che, come dire, il diritto di cui si fornisce tutela, il titolare del diritto non scelga di munirsi di un altro difensore, quindi c'è ampia garanzia di recedere in qualunque momento. A livello di costi, sosterremo i costi che abbiamo sostenuto fino ad oggi, e comunque l'idea di aderire alla convenzione con l'avvocatura provinciale, oggi avvocatura unica, nasceva dall'esigenza di intercettare professionisti di qualità a prezzi molto competitivi, fermo restando che c'è anche una tariffa deontologica insomma comunque da rispettare, e avendo la possibilità di evitare ogni qualvolta di rincorrere la modifica del codice degli appalti e dei contratti che di volta in volta, insomma, sulla base anche di circolari, non da parte del legislatore ma di chi interpreta le normative, suggeriscono modalità di un tipo o di un altro. Quindi questi erano gli elementi. Quindi io, come dire, l'astensione rispetto a elementi che tutto sommato sono sotto controllo da un pezzo e che oltre ad essere controllabili possono consentire anche il recesso pressoché immediato dalla convenzione sull'avvocatura unica, a cui noi non abbiamo distaccato e fino a che io sono qua non distaccheremo personale, né tantomeno credo ci siano in vista distacchi di personale da altri comuni, perché non credo ci siano comuni che hanno personale in più rispetto a quello che occorre, temo, dopo le stagioni che abbiamo attraversato e che ancora oggi stiamo attraversando, mi un po', come dire, mi dispiace, dopodiché, per carità, delle scelte di astensione, di voto politico, come dire, no, mi dispiace perché ad esempio in altri territori dove governano altre forze politiche questa convenzione è stata approvata serenamente, anzi a grande richiesta, in particolare da sindaci civici e di centrodestra che tenevano molto a superare l'impasse sorto con l'ordine forense di Modena e poter andare avanti. Però vabbè, insomma, è chiaro che a ogni latitudine uno poi assume le, diciamo così, le decisioni e fa le scelte in base al proprio sentimento politico del momento. Grazie.
Bene, grazie sindaco. Allora iniziamo il secondo giro, chi mi chiede la parola? Consigliere Bianconi, prego.
Niente, per quanto è stato, abbiamo detto in precedenza, e a maggior ragione per quanto ha esplicitato il sindaco adesso, il nostro voto è favorevole. Grazie.
Consigliere Bianconi, ci sono consigliere Carini, prego.
Grazie Presidente, noi votammo a favore della convenzione precedente, quindi non vediamo ostacoli particolari per quel che riguarda questo atto. Ci ha sorpreso, devo dire, una presa di posizione così forte, così determinata da parte dell'organismo ordine dell'avvocatura, che per una questione che alla fine si risolve con un semplice atto formale. È una cosa che ci ha un po' sorpreso, a me personalmente, che non conosco le raffinatezze legali, mi ha un po' sorpreso. Dopodiché, se il problema l'abbiamo risolto con questo testo, va bene, noi voteremo a favore.
Bene, grazie consigliere Carini. Ci sono altri interventi? Allora la conclusione al sindaco, prego sindaco.
Più che la conclusione un chiarimento. Adesso io ho detto che la procedura, il procedimento disciplinare è stato archiviato non con voti unanimi, cioè sono andati in votazione il Consiglio dell'Ordine Forense e la maggioranza ha votato contro la proposta del Presidente dell'Ordine Forense di Modena. Quindi non è stato esattamente il profilo della risoluzione, diciamo così, una passeggiata di salute, solo per chiarire.
Bene, grazie sindaco. Allora a questo punto possiamo, conclusi gli interventi, possiamo votare. Ricordo che stiamo trattando il punto numero 5 all'ordine del giorno di questa sera. Accordo costitutivo ufficio avvocatura unico tra il comune di Castelfranco Emilia e la provincia di Modena. Chi è favorevole? 13 favorevoli. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? 4 astenuti. Facile epilogo, 17 votanti, 13 favorevoli, nessun contrario, 4 astenuti. Gli astenuti sono i consiglieri Righini, Bonini, Franchini, Pettazzoni. Su questo punto c'è l'immediata eseguibilità, quindi votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 13 favorevoli. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? 4 astenuti come prima. Il Consiglio ha approvato. Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno di questa sera, che è la convenzione unica, convenzione tra i comuni di Bastiglia, Bonporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e San Cesario sul Panaro per la partecipazione in qualità di soci dell'azienda pubblica di servizi alla persona ASP Delia Repetto di Castelfranco Emilia e l'Unione Comune di Sorbara in qualità di committente dei servizi sociali e sociosanitari. Assessore Castelgrandi per illustrazione, prego.
Grazie. Il rinnovo della convenzione per la partecipazione dei soci all'ASP Repetto. Questa convenzione, così come viene presentata, viene messa come parte integrante tutta una premessa che fa la storia di tutte le trasformazioni che ci sono state per quanto
quali ASP servizi alla persona. Ve le richiamo solo così, visto che sono una parte di premessa, una parte importante, non entro chiaramente nel merito, ma per dire che arriviamo fino chiaramente alle trasformazioni che sono avvenute sul territorio, facciamo riferimento agli atti che sono stati fatti nel 2008 con l'approvazione anche del piano di zona che era quello del 2005-2007. Nel 2008 è stata stipulata questa convenzione tra tutti i comuni che fanno parte dell'Unione con la quale è stata approvata la partecipazione dei suddetti comuni in qualità di soci all'azienda pubblica dei servizi del nostro territorio che è l'ASP Delia Repetto. Sempre con quella convenzione, e stiamo parlando pertanto del 2008, sono stati anche acquisiti una serie di servizi che sono stati gestiti dall'ASP Repetto, che sono anche questi riportati in corsivo all'interno della Repetto, di beneficio di risparmiarveli perché c'è solo l'elenco dei servizi, e dove dice invece che nel 2013 c'è una modificazione per quanto riguarda questi servizi, in quanto viene modificata la legge a livello regionale e non permette più chiaramente una gestione da parte di un ente di servizi che non sono gestiti direttamente internamente. Pertanto questi servizi vengono tolti dall'ASP e sono la casa residenza di Ravarino, il centro diurno di Ravarino, il centro diurno di Nonantola e l'assistenza domiciliare distrettuale, nonché altri due servizi perché erano in rapporto alla casa residenza di Ravarino. Mi riferisco al centro di ascolto per le demenze e la rete dei servizi e un altro servizio che in questo momento mi sta scappando, che erano servizi minori che erano comunque collegati alla casa residenza di Ravarino. Viene richiamato l'atto costitutivo del 2016 con cui i comuni hanno costituito l'Unione del Sorbara e in successiva elaborazione per quanto riguarda il piano delle gestioni pubbliche con l'individuazione nell'azienda ASP chiaramente distrettuale come forma pubblica di gestione ottimale e individuando oltretutto i servizi già gestiti e i servizi e gli interventi a cui affidare la gestione. Vengono poi richiamate la convenzione fra i comuni che ha previsto il conferimento all'Unione delle funzioni relative al servizio sociale, quella che è venuta a settembre del 2017 da parte chiaramente dei comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario, e poi viene richiamato anche il piano di zona distrettuale per la salute e il benessere, l'ultimo 2018-2020, quello attualmente in vigore, con un richiamo che dice: in attuazione della legge regionale del 2013 l'Unione si avvarrà per la gestione pubblica dei servizi sociali dell'ASP distrettuale Delia Repetto. Detto tutto questo, la delibera, questa convenzione che si propone di convenire e di stipulare. L'oggetto della convenzione è la partecipazione dei comuni alla gestione appunto della ASP Delia Repetto. Questa convenzione disciplina altresì i beni patrimoniali che vengono conferiti da parte di ciascuno dei soci, la ripartizione delle quote di rappresentanza degli enti pubblici territoriali, gli indirizzi generali. Fa parte, viene nominata anche all'interno di questa convenzione l'Unione del Sorbara, che approva anche lei questa convenzione in quanto ente committente a cui i comuni chiaramente sopra richiamati hanno chiaramente conferito il titolo di essere gestore di tutti gli interventi per quanto riguarda l'ambito socioassistenziale e l'ambito sociosanitario. L'articolo 3 parla delle finalità dell'ASP, che è quella di favorire la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali, socioassistenziali e sociosanitari del distretto di Castelfranco. L'articolo 4 si riferisce alle attività e ai servizi che sono conferiti, dicendo che è stato previsto il conferimento all'Unione delle funzioni relative al servizio sociale e sociosanitario da parte dei comuni, e che la funzione di committenza rispetto ad ASP è esercitata dall'Unione per conto dei comuni soci. Richiamo inoltre che la gestione di ulteriori servizi, sempre socioassistenziali di tipo sociosanitario da parte di ASP, può essere svolta in esecuzione alla programmazione approvata dall'Unione dei Comuni del Sorbara. L'ASP, per gestire chiaramente i servizi, potrà sottoscrivere dei contratti di servizio con l'Unione dei Comuni del Sorbara. Lo richiamo perché chiaramente c'è un riferimento anche successivo in un articolo seguente. L'articolo 5 parla delle quote di rappresentanza degli enti pubblici territoriali. I comuni sono i soci unici dell'ASP, per cui ne detengono il 100% delle quote di rappresentanza, e le quote di rappresentanza sono così distribuite. Al 50% viene data peso alla quota di rappresentanza calcolata sulla popolazione, popolazione considerata al netto della popolazione anziana, perciò prima dei 65 anni, e viene considerato sulla base della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del secondo anno precedente. In questo caso viene perciò considerato il 31 dicembre del 2017. Viene inoltre considerato il 40% della quota di rappresentanza calcolata sulla base della popolazione anziana, sempre nei due anni precedenti, perciò maggiore di 65 anni, e il 10% dei beni patrimoniali conferiti da ciascuno. Viene poi riproposto chiaramente il riepilogo o le conseguenze di questo tipo di riparto. Vengono elencati chiaramente i comuni, viene proposta per ciascun comune il 50% della popolazione, la rappresentanza, la percentuale di rappresentanza in base al 50% della popolazione residente al netto della popolazione anziana, del 40% in base al numero degli utenti della sola popolazione anziana, il 10% in base al patrimonio conferito. Le tabelle e porta al 100%. Per quanto riguarda il comune di Castelfranco Emilia, la quota totale di rappresentanza è il 47,08%. Nelle tabelle successive c'è un'esplosione di quanto è definito in questa prima tabellina. C'è prima un'identificazione sulla base della popolazione per quanto riguarda il riparto della quota del 50%, poi c'è quella in base al 40% e poi quella in base al 10%. Sempre in questo articolo si prevede che in caso di recesso di uno o dei più enti si procede al ricalcolo delle quote avendo a riferimento questi criteri che sono stati riportati ora. Le quote di rappresentanza hanno una validità quinquennale e le stesse saranno assunte dai soci in proporzione anche in caso di rientro alla data di chiusura del bilancio di riferimento. La durata di questa convenzione è di 5 anni e decorre dalla data di sottoscrizione. Il diritto di recesso e di risoluzione della convenzione prevede chiaramente un preavviso di almeno 6 mesi e poi l'articolo 8 invece parla della disciplina dei beni mobili e immobili e delle relative manutenzioni. In caso di scioglimento dell'ASP i beni mobili restano di proprietà dei comuni che li hanno conferiti, così come risultano dall'inventario, e in caso di beni immobili presenti al momento della costituzione dell'ASP tornano di proprietà anche in questo caso degli enti che li hanno conferiti, ossia comuni di Castelfranco Emilia per l'80% e del 20% per quanto riguarda il comune di San Cesario. L'articolo 9 parla degli indirizzi generali per la predisposizione dei contratti di servizio, li avevo difatti richiamati prima per questa ragione, nel senso che i contratti definiscono, dice prima che cosa sono i contratti di servizio e poi dice che la funzione di committenza rispetto ad ASP, di nuovo lo richiama, esercitata dall'Unione del Sorbara per conto dei comuni soci, e poi dopo articola anche, articolo 6, in base all'articolo 6 dello statuto, i contenuti dei contratti di servizio, cioè che cos'è che devono comprendere, dagli standard qualitativi ai criteri di redazione delle eventuali carte dei servizi, i criteri dei patti e le condizioni per il subentro da parte dell'ASP, l'eventuale trasferimento di personale e quant'altro. Segue poi l'articolo 10, sono le garanzie per i soci. La gestione dell'ASP deve assicurare la salvaguardia degli interessi finanziari dei soci indipendentemente dall'entità della loro quota associativa, che eventuali ulteriori oneri aggiuntivi derivanti da imprevisti a causa di forza maggiore dovranno essere preventivamente autorizzati dall'assemblea dei soci. consegue l'ultimo articolo, ovviamente, che è quello delle spese di registrazione. Grazie.
Bene, grazie assessore Casegrandi. Iniziamo la discussione, iniziamo dal consigliere Petazzoli, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, io vorrei porre l'accento sul fatto che la normativa indica che deve essere individuata un'unica forma pubblica di gestione e di erogazione, come prima ha ricordato l'assessore, per quanto riguarda i servizi sociali e sociosanitari. L'Unione ha dato un mandato, come dire, con una delibera, ha costituito un gruppo tecnico che ha elaborato il piano delle gestioni pubbliche. Questo gruppo tecnico poi ha individuato la tipologia di forma gestionale pubblica attraverso cui garantire l'unitarietà della gestione nell'ASP degli Arepetto. E ha individuato anche quelli che sono i servizi e gli interventi che poi che saranno affidati alla gestione dell'ASP, che sono poi stati indicati anche nel piano di zona. E di recente, qualche giorno fa, il 16 di gennaio, l'Unione ha approvato una delibera che è la numero 2 del 16 di gennaio, dove sono indicate le linee di indirizzo per il conferimento dei servizi sociali e sociosanitari dell'ASP, dove proprio viene indicato che all'ASP viene affidata per l'intero ambito zonale la gestione dei servizi sociali e sociosanitari secondo l'articolazione indicata. Quindi all'ASP verranno progressivamente affidati tutti i servizi sociali territoriali, gli sportelli sociali del servizio sociale professionale, gli interventi integrati con i servizi educativi e con i servizi per l'impiego, dovrà gestire gli interventi a favore dell'abitare, compreso l'assegnazione e la gestione degli alloggi ERP, i servizi e gli interventi a favore delle giovani generazioni. Allora, detto questo, noi volevamo porre l'accento sul fatto che, come abbiamo evidenziato in tantissimi consigli, abbiamo delle perplessità rispetto all'ASP, delle perplessità che derivano anche da delle criticità che appunto abbiamo evidenziato e non siamo stati soli ad evidenziarli. Già nel rendiconto al bilancio, nel nostro discorso al rendiconto del 2016 evidenziavamo che i revisori del Comune di Castelfranco avevano evidenziato che l'ASP non aveva risposto alla richiesta dell'ente di consegnare l'estratto conto dei debiti e dei crediti che aveva con l'ente, mancava l'asseverazione degli organi di revisione delle partecipate, mancava una relazione dettagliata sulla differenza tra partite debitorie e creditorie e mancava anche la relazione dell'organo di revisione dell'ASP rispetto ai bilanci. Ho fatto giusto un esempio, cioè esempio delle criticità che noi avevamo rilevato, ma non solo noi, quindi anche il Consiglio dei Revisori. Inoltre avevamo evidenziato che all'interno del sito dell'ASP la parte relativa all'amministrazione trasparente, quindi una parte che l'ANAC indica deve essere completa, non era completa, e avevamo rilevato che i rendiconti e i bilanci di previsione non erano puntualmente pubblicati, quindi avevamo rilevato tutta questa serie di criticità. Da questo nasce un po' quella che è la nostra perplessità nella scelta che è stata fatta di affidare all'ASP la gestione dei servizi sociali. Sicuramente da quando è cambiata la direttrice dell'ASP e quindi da un anno a questa parte con la dottoressa Zini abbiamo notato che le cose sono molto migliorate, è stato nominato l'organismo di valutazione, l'OIV, sono state pubblicate diverse relazioni, il sito dell'amministrazione trasparente è stato aggiornato e questo ve ne diamo atto, però la nostra perplessità rimane perché comunque queste criticità secondo noi è difficile risolverle da un anno all'altro e per questo motivo noi auspichiamo che ciò che è indicato all'interno dell'articolo 9 della Convenzione, che prima è stato letto dall'assessore, ad esempio che vengano indicati nei contratti di servizio i metodi sviluppato da parte dell'ASP un analitico sistema di rilevazione contabile e di controllo di gestione che consenta di produrre risultati preventivi e consuntivi di ogni attività e di ogni contratto di servizio stipulato, ecco, noi chiediamo e auspichiamo veramente che ci sia da parte dell'Unione dei Comuni, che è proprio la committente, e da parte dei comuni soci una vigilanza che sia costante, una vigilanza che sia puntuale e un controllo che sia puntuale e approfondito, proprio perché noi abbiamo appunto rilevato quelle criticità che vi ho espresso prima. Grazie.
Grazie consigliere Petazzoni. Chiede la parola. Non ci sono interventi? Bene, chiudiamo qua il primo giro. La parola ritorna all'assessore Caselgrandi. Prego, assessore.
Grazie. È vero che in passato abbiamo avuto chiaramente delle opacità, nel senso che non abbiamo avuto una gestione ASP per quanto riguarda le evidenze. Stiamo parlando di tempi, stiamo parlando delle cose a cui faceva riferimento l'assessore Vettazzoni, ma non abbiamo, chiedo scusa consigliere, ho chiesto anche scusa, carina però questa cosa qua, quasi che fosse un'offesa, ecco, lapsus insomma. Fate perdere la cosa, scusate. Sì, sono state, la cosa però che io vorrei segnalare è questa: per quanto riguarda la gestione delle attività, per quanto riguarda la gestione dei servizi, per quanto riguarda la rispondenza rispetto ai bisogni e alle necessità dei cittadini e pertanto la qualità degli interventi, c'è stato sempre un controllo da parte dei sindaci, da parte delle amministrazioni che ne hanno fatto parte e un ritorno da parte anche dei cittadini, dei fruitori dei servizi, in questo caso essendo anziani, delle loro famiglie, dei loro nuclei familiari, sempre positivo. E dal punto di vista, come dire, organizzativo gestionale, che ci sono state una serie di criticità e dei ritardi, come appunto venivano richiamati. Era giusto il richiamo al 2016, perché è vero che poi dopo, quando abbiamo potuto, abbiamo posto mano a questa cosa qua, con anche compreso l'avvicendamento per quanto riguardava la struttura direzionale. È vero che sono cambiate sostanzialmente le cose, siamo usciti con un comunicato per dire anche gli investimenti che si stanno facendo, investimenti che servono per la qualificazione anche ulteriore di questa struttura, e si sta rispondendo ovviamente a tutte le normative, si stanno compensando tutti i ritardi che ci sono. Detto questo, l'ASP è l'azienda dei servizi alla persona, è un'azienda che è sempre comunque stata utilizzata ed è stata utilizzata, come dicevo, positivamente, ed è per questo che si ritiene che attraverso tutte le normative, perciò anche i contratti di servizio, possa davvero corrispondere, ma così come stabilisce anche appunto la normativa regionale, alle necessità di unico punto qualificato di gestione per quanto riguarda tutti i servizi alla persona. Sarà un trasferimento chiaramente di tipo graduale, stiamo parlando di servizi sociali e sociosanitari inizialmente, ma pensiamo che avere uno strumento unico, a differenza dell'attuale, che sono all'interno dell'Unione due poli, polo 1 e polo 2, che fanno la gestione, più un terzo polo che è ASP per certi aspetti, nel senso che ha, come dire, una parte di gestione operativa, possa non solo semplificare ma qualificare anche i servizi e nel contempo permettere una corrispondenza migliore per quanto riguarda le necessità e i bisogni dei cittadini. Vigilanza, controllo ovviamente sono di obbligo.
Bene, grazie. Secondo giro di interventi. Consigliere Silvestri, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Vorrei partire innanzitutto dal dato, insomma, ieri questa delibera è passata anche dal voto, insomma, dalla discussione del Consiglio d'Unione, e il Consiglio dell'Unione del Sorbara ha approvato questa convenzione, quindi oggi arriviamo come penso ultimi dei comuni soci in ASP, e oltre che il gestore committente dei servizi appunto l'Unione, a ridefinire ed allineare dal punto di vista temporale quella che è la scorsa convenzione che è stata in essere fino appunto ad oggi. Si riallinea in particolar modo nella parte degli obiettivi che dovrà avere appunto l'erogatore dei servizi unici in ASP e anche ovviamente nella percentuale di quelle che sono le quote di rappresentanza, perché l'unione è in movimento, ovviamente le parti dei soci che fanno parte di quest'unione hanno un'evoluzione soprattutto dal punto di vista del numero degli abitanti e quindi questa percentuale è cambiata in parti infinitesimali, in proporzione veramente poco consistente, perché il comune di Castelfranco Emilia detiene ovviamente, per il fatto che è il più grande e soprattutto anche per il fatto che è uno dei due enti che ha fornito gli immobili stessi nei quali nacque l'allora IPAP degli Arepetto, che oggi è ASP degli Arepetto, e quindi possiede nel nostro comune la parte maggioritaria della gestione della rappresentanza. Rinnovare questa convenzione garantisce al nostro territorio tutto, da San Cesario a Castelfranco, fino ai quattro comuni che facevano parte della vecchia Unione del Sorbara, che è l'attuale Unione del Sorbara, Nonantola la Bastiglia, Ravarina e Buonporto, la possibilità di fruire di tutti quelli che sono i servizi della persona, che sono stati la parte fondante della nostra comunità e si proiettano verso gli obiettivi futuri dei prossimi 5 anni, per poter arrivare alla fruizione da parte di chi ne ha bisogno di tutte quelle opportunità che consentiranno alla nostra cittadinanza di usufruire appunto di un accompagnamento nei servizi sociosanitari e di uscire dalle situazioni di fragilità. Per questo motivo noi voteremo a favore di questa convenzione per reinvestire nuovamente nell'obiettivo dell'Unione del Sorbara, per fare in modo che i conferimenti dei nostri servizi possano avere uno sviluppo positivo che consenta appunto a tutti i cittadini del nostro territorio di poter continuare a sfruttare le opportunità stesse dei servizi pubblici alla persona che offriamo nel territorio emiliano-romagnolo, nella provincia di Modena e nella nostra terra.
Bene, grazie consigliere Silvestri. Ci sono altri interventi? Consigliere Carini, prego.
Grazie Presidente. Devo dire che devo fare i complimenti alla consigliere Petazzoni, che ha fatto una disamina molto precisa del passato sul quale conveniamo. Aggiungo che è accaduto anche che le poste di bilancio del comune di Castelfranco non corrispondessero alle poste di bilancio corrispondente dell'ASP, quindi la cosa è stata abbastanza delicata. È vero che ci sono stati miglioramenti nella gestione, noi auspichiamo che questi continuino, e poi faccio una considerazione. Diciamo che a partire da maggio sarà responsabilità di chi governerà attivarsi perché questo controllo sia efficace e sia fattivo. Quindi diciamo che non vogliamo... Noi voteremo a favore pensando che ci sarà un controllo che c'è attualmente, che ha avuto dei miglioramenti, ma chi verrà dopo poi avrà la possibilità di esercitare la propria funzione nella maniera migliore. Grazie.
Bene, grazie consigliere Carini. Consigliere Righini, prego.
Diciamo che è stato una storia, chiamiamo, un po' travagliata, ci sono stati i problemi che sono stati detti, li abbiamo visti, e adesso c'è appunto il trasferimento diciamo all'Unione del Sorbara di tutta l'attività sociosanitaria dell'ex distretto, quindi compresa l'ASP, in capo l'ASP verranno fatte tutte queste attività sociosanitarie.
Scusate, il mio va. Come? Si ribella il microfono? No, ma può essere, eh? Il sindaco, ci mancherebbe. No, può essere, ci mancherebbe. Non è questo. Noi chiaramente abbiamo una visione un po' diversa dei sistemi sociosanitari, l'abbiamo sempre detta tranquillamente alla luce del sole, l'abbiamo sempre ribadita in consiglio comunale. Non siamo mai stati d'accordo sulle unioni, in particolare su quella del Sorbara. Chiaramente immaginiamo che ci sarà un controllo e una trasparenza sicuramente migliori,
da parte di questo comune, dei comuni dell'Unione, attualmente e sicuramente in futuro. In ogni modo rimangono le nostre perplessità. Le nostre perplessità sono basate proprio sull'impostazione che è stata data e voluta in questi anni, giustamente da chi ha amministrato poi maggioranza, poiché era loro decisione e loro possibilità a decidere, quindi in questo senso capiamo che è una conseguenza, una conseguenzialità delle scelte che hanno fatto e portano avanti, e noi queste scelte non le avevamo accettate né le avevamo sostenute, ribadiamo, abbiamo una visione diversa, ad ogni modo per questa convenzione ci asterremo, perché riteniamo in ogni maniera che dei passi sono stati fatti in avanti sicuramente, e sicuramente anche a livelli di controllo e di vigilanza. Grazie.
Bene, grazie consigliere Righini. Consigliere Pettazzoni, prego.
Grazie Presidente, ringrazio l'assessore per i chiarimenti che ha dato prima. Sì, come ho detto prima, anche noi abbiamo notato comunque un miglioramento, però qualche perplessità per noi rimane, per cui non ci sentiamo di votare a favore e anche noi ci asterremo. Grazie.
Bene, grazie. Allora, tutti i gruppi hanno parlato, quindi per conclusione l'assessore Casagrande. Prego, assessore.
Ci tengo a dire di nuovo il titolo di questa. Noi questa sera stiamo rinnovando la convenzione sulla partecipazione dei soci dell'ASP. Stiamo stabilendo quanto ciascuno deve, può partecipare e da che cos'è dato questo tipo di rappresentanza. Non c'entra niente il conferimento dei servizi se non un richiamo, non c'entra niente l'unione del Sorbara se non per un richiamo, perché ovviamente gestirà i servizi. Certamente stiamo, come dire, riconfermando attraverso questo, è un rinnovo di una convenzione, stabilisce le percentuali di rappresentanza di ciascun comune e i criteri che sono stati stabiliti, il famoso 50%, 40% e 10%. Questo è l'oggetto della convenzione. Questo è l'oggetto della convenzione. Poi dentro la convenzione, ovviamente, non trattandosi di un contenitore vuoto, ma trattandosi di un contenitore ancor più che offre dei servizi e dei servizi alla persona, vengono richiamati non solo la storia di questo contenitore, ma anche le prospettive di questo contenitore, gli scenari futuri che si dovranno decidere. Ciò, ritorno al tema, insomma, al tema di questo tipo di convenzione. Poi siamo tutti d'accordo che sono stati fatti dei passi davanti, siamo convinti noi ancora che se ne faranno ulteriormente. Ovviamente ci sono una serie di strumenti che sono quelli di verifica e di controllo, ma sono stabiliti anche dalle normative, sono stabilite chiaramente dalle leggi e abbiamo tutte le intenzioni di ottemperare rispetto a questa cosa qua. Ma torno a dire che l'oggetto di questa convenzione è il rinnovo della partecipazione dei soci ASP. È questo l'oggetto. Grazie.
Bene, grazie assessore Castelgrandi. A questo punto votiamo per il punto 6 all'ordine del giorno di questa sera, che per la registrazione leggo: convenzione tra i comuni di Castiglia, Buonporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e San Cesareo sul Panaro per la partecipazione in qualità di soci dell'azienda pubblica di servizi alla persona Delia Repetto di Castelfranco Emilia e l'Unione dei Comuni del Sorbara in qualità di committente dei servizi sociali e sociosanitari. Chi è favorevole? 14 favorevoli. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? 4 astenuti. Faccio il riepilogo: 18 votanti, 14 favorevoli, nessun contrario, 4 astenuti. I consiglieri astenuti sono i consiglieri Righini, Bonini, Franchini e Pettazzoni. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 14 favorevoli. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? 4 astenuti, come prima. Il Consiglio ha approvato. Punto successivo all'ordine del giorno di questa sera, punto numero 7, approvazione schema di convenzione quadro del nuovo modello di controllo analogo congiunto della società Lepida SCPA. La parola per l'illustrazione al Sindaco, prego.
Grazie Presidente. Dunque, la convenzione che si sottopone al Consiglio è quella che è finalizzata per tutti gli enti pubblici partecipanti Lepida all'esercizio esercizio del controllo analogo sull'EPIDA stessa e alle funzioni di indirizzo e di sviluppo strategico. La Regione Emilia-Romagna, come sapete, è in misura maggioritaria, assieme ad altre amministrazioni pubbliche, tra cui questo comune, detentrice della partecipazione nella società LEPIDA SCPA, che recentemente ha fuso per incorporazione CUP 2000, dicembre dello scorso anno. La società opera a favore, come sapete, dei soci pubblici per lo svolgimento dei servizi e delle attività di interesse generale previste dalla legge 11 del 2004 e dalla 1/2018, secondo il modello cosiddetto dell'in-house providing. A seguito dell'approvazione di questa convenzione, se così riterrà il Consiglio, potremo assieme alle altre amministrazioni pubbliche agire ed esercitare all'interno del Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento il controllo analogo appunto di LEPIDA SCPA. Di fatto, con questa convenzione, questo Comitato Permanente, che eserciterà fra le altre cose il dovere di controllo analogo sulla società, di fatto, come avete visto nello schema allegato alla delibera, prevede che ciascun ente pubblico partecipante, nella forma dell'aggregazione di soci pubblici, possa individuare propri rappresentanti all'interno di questo comitato, composto da 31 membri. Uno rappresentante della Regione Emilia-Romagna, 8 rappresentanti di comuni, province e unioni di comuni, uno per ciascuna provincia, due per la città metropolitana di Bologna, però ivi inclusi comuni, città metropolitana e unioni di comuni dell'area bolognese, un rappresentante per l'Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio, un rappresentante per tutti i consorzi di bonifica in Regione Emilia-Romagna, uno per le aziende Casa Emilia-Romagna in Regione Emilia-Romagna, quindi una per provincia, un rappresentante per le ASP, tutte quelle della Regione Emilia-Romagna, un rappresentante per le altre tipologie di enti non incluse nelle precedenti categorie e 15 rappresentanti per il comparto sanitario. Di fatto, attraverso questa formula di rappresentanza all'interno di quel comitato, ciascuno dei soci pubblici, che come sapete al netto della Regione Emilia-Romagna detengono ciascuno un'azione della società consortile che ha fuso recentemente per l'incorporazione CUP 2000, agirà, tra le altre cose, anche il controllo analogo. Di fatto il controllo analogo è niente meno che il controllo che avremmo dovuto agire se fossimo stati il socio di maggioranza della società totalmente pubblica, e quindi noi attraverso questa formula agiremo il controllo analogo, cioè un controllo analogo a quello che avremmo esercitato come socio di maggioranza, pur non essendo socio di maggioranza nel caso di specie, ma utilizzando la formula del cosiddetto patto parasociale, per cui al di là della quota di partecipazione, ogni rappresentante pubblico, per rappresentanza di se stesso, diciamo così, partecipa in maniera più che equilibrata, mi verrebbe da dire, al comitato di controllo, indirizzo e di esercizio del controllo analogo. Le formule del controllo analogo le vedete descritte nello schema di convenzione. L'articolo 8 in particolare viene detto che l'esercizio del controllo di questo comitato, che ovviamente è un comitato istituzionale, non tecnico, verrà esercitato, come dire, rispetto alle funzioni tecniche e all'utilizzo delle competenze tecniche per esercitare questo controllo, quindi all'analisi delle azioni e dei risultati conseguiti, gli obiettivi conseguiti dall'EPIDA, verrà esercitato attraverso la struttura regionale della Regione Emilia-Romagna, che già si occupa per la Regione Emilia-Romagna evidentemente del controllo su tutte le partecipate della Regione, e attraverso questa verifica tecnica poi il Comitato potrà dare corso alla propria responsabilità. Resta fermo naturalmente il diritto pressoché assoluto e inalienabile di ogni socio, ancorché al di fuori dello schema di patto parasociale, di ottenere comunque qualunque tipo di informazione, avere qualunque tipo di interlocuzione, sia rispetto alle attività che l'EPIDA esercita dentro il perimetro istituzionale di competenza, che di tutte le documentazioni e le informazioni necessarie in quanto socio, appunto, e di cui si può fare richieste, a cui il direttore di l'EPIDA, il CDA di l'EPIDA, sono comunque tenuti a fornire risposta. Non mi addentro sulle questioni relative all'in-house providing, come ho fatto ieri sera in realtà nel Consiglio dell'Unione, perché mi pare che siano poco utile la decisione se votare o meno l'adesione a questo patto parasociale della società LEPIDA, che credo sia,
sentito definire necessario, se riteniamo che oltre ad affidare servizi e lavori alla società consortile recentemente fusa in Lepida con CUP 2000 sia anche necessario da parte nostra agire in forma analoga e controllo sulla medesima società. Grazie.
Bene, grazie Sindaco. Iniziamo la discussione. Chi mi chiede la parola? Bene. Consigliere Bonini, allora.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Dunque, su questo punto all'ordine del giorno oggettivamente non ci sono grandissime considerazioni politiche da fare, se non ricordare qualche passaggio, in particolare il fatto che in alcuni consigli comunali, tra cui anche il nostro, non si è passato un ODG relativo alla fusione con CUP 2000, che non c'è ancora del tutto chiaro perché non sia passato, perché pare, fino ad ora ci pare di aver capito che, vista la nostra ridottissima partecipazione societaria, non avremmo in alcun modo influito sulla decisione della fusione con CUP 2000. Detto questo, dal nostro punto di vista questo cambio, diciamo, novità nella governance di Lepida crediamo che sia propedeutico e utile a dare la possibilità agli enti di fare un affidamento in house a una società partecipata, anche se in minima parte dagli altri enti diversi dall'Emilia Romagna, e quindi affidare determinati servizi, determinate necessità degli enti stessi a questa società senza passare da una gara, senza passare da un'analisi del mercato. Questo può essere considerato anche un aspetto, se vogliamo, positivo, soprattutto per il fatto che comunque si parla di qualcosa legato comunque ai sistemi informativi degli enti e comunque alle informazioni detenute dagli enti stessi e manipolate dagli enti stessi. Ricordiamo però che in passato, ad esempio, quando noi proponemmo come ipotesi la stessa cosa per altri servizi, tipo la raccolta differenziata, ricordo che ci fu detto, mi pare, che non necessariamente un affidamento in house poteva essere il modo più economico nella gestione di un servizio, e che era invece più appropriato confrontare la fornitura di questo servizio con il mercato. Beh, anche qui, allo stesso modo, se andiamo a degli affidamenti in house per i servizi, chiamiamoli di connettività, dei servizi comunque legati all'informatica, anche qui andremmo a sottrarre questo confronto col mercato. Noi riteniamo che servizi fondamentali come, lo ribadisco di nuovo, come possano essere la sanità, possono essere la scuola, l'istruzione, debbano essere per forza di cose pubblici e che non debbano essere confrontati col mercato, così come anche il servizio di raccolta dei rifiuti, ma anche per altre ragioni, per uscire dal conflitto tra chi raccoglie e chi smaltisce. Allo stesso modo, anche qui può sicuramente avere una sua valenza il fatto di andare a ad affidi in house per questo tipo di servizi, anche se in questo specifico caso non sono servizi direttamente erogati o a contatto diretto con i cittadini, ma sono servizi complementari, sono servizi funzionali alla vita degli enti. Grazie.
Grazie consigliere Bonini. Consigliere Silvestri, prego.
Scusi Presidente, ma è il primo o il secondo giro? È il primo, allora dichiarazione di voto la farò dopo. Intanto che cos'è l'EPIDA? L'EPIDA è una società completamente pubblica dove il socio di maggioranza è la Regione Emilia Romagna e le altre compagini, insomma, gli altri soci di questa entità sono tutti enti pubblici che vanno dagli enti comunali della nostra regione, della Regione Emilia Romagna, e passano attraverso anche istituzioni sempre pubbliche come le aziende sanitarie e anche gli istituti scolastici. L'obiettivo che ha l'EPIDA è quello di fornire service ICT a tutti questi che sono entità pubbliche della nostra regione, e quindi cablaggi, la costruzione di infrastrutture tecnologiche per appunto questi, per poter far fruire i servizi informatici di alta qualità e di alto livello a tutte le strutture pubbliche della Regione Emilia Romagna. Perché non siamo andati noi in Consiglio Comunale con quell'ordine del giorno che parlava della fusione per incorporazione di CUP 2000, che era un'altra società completamente a controllo pubblico della Regione Emilia Romagna? Non ci siamo andati perché in quell'occasione il nostro voto non sarebbe stato utile in nessun modo, perché la compagine maggioritaria della società, la Regione Emilia Romagna, aveva già deciso in questa fusione di due società appunto compartecipate per la maggior parte, una completamente e l'altra in quota maggioritaria, per questa fusione. Noi avremmo potuto eventualmente arrivare in Consiglio Comunale con una proposta di revoca, ma non è la proposta che vogliamo conseguire, quindi non siamo passati in Consiglio Comunale per questo motivo. E quindi oggi, già le stelle in testa, chiedo scusa, grazie per l'acqua. E quindi per quel motivo, dicevo, non siamo passati in Consiglio Comunale. Passiamo oggi in Consiglio Comunale, anche oggi con questo ordine del giorno, che ha già avuto una discussione, anche questo, nel Consiglio d'Unione, e quindi come gruppo consigliare ribaderemo il voto che abbiamo avuto anche ieri nel Consiglio d'Unione, che sarà un voto favorevole.
Bene, grazie consigliere Silvestri. Altri interventi? Bene, allora se non ci sono altri interventi ridò la parola al sindaco. Prego sindaco.
Grazie Presidente. Ma allora, perché non siamo andati in Consiglio Comunale? Per la ragione che diceva il consigliere Silvestri, poteva esserci una ragione politica di sostenere il tema della fusione, peraltro dentro a un progetto di fusione anche abbastanza complesso da comprendere e illustrare, e quindi perché non erano due giochini il CUP 2000 e l'EPIDA, così come non è un giochino la società che ne è insorta dopo la fusione. Saremmo stati tenuti ad andare in Consiglio Comunale per votare il recesso in occasione della fusione, perché qui intersechiamo norme di diritto privato e norme di diritto pubblico, per cui in occasione della fusione, se sei socio di minoranza di una società, questo è il diritto civile, tu puoi scegliere di recedere perché quella fusione non ti garba, non,
puoi impedire la fusione, puoi recedere la società. Però, come dire, è un'ipotesi di scuola, lo stesso Bonini dicendo che, dicendo una cosa, se l'ho capita bene, parzialmente inesatta, cioè che dopo la fusione, con questo cambio di governance, possiamo trattare l'Epida come un in-house. No, anche prima la potevamo trattare come un in-house, quindi il cambio di governance rispetto al concetto di in-house providing per l'Epida non sposta proprio niente. Sottolineo però un aspetto, che l'in-house providing nel caso di specie non è che ci obbliga ad andare dall'Epida. Noi quei servizi li possiamo conferire o acquisire, forniture e servizi, dall'Epida, ma possiamo anche andare al mercato, diciamo così, inteso non al martedì o al venerdì, rivolgersi al mercato. Lo dico perché sottolineo un aspetto che io ho già detto un paio di volte in questo consiglio, a parte il fatto che io tratto diversamente il tema della pubblicistica dei servizi, se parliamo di sanità e di scuola, e se parliamo di gas, luce, acqua e raccolta dei rifiuti. Il concetto che io ho espresso almeno un paio di volte qua dentro è il seguente: non è che c'è una forma che è migliore dell'altra, io però dico che se tu confronti la forma in-house che viene mediamente assegnata con una valutazione di congruità e non perché si è confrontata col mercato, non è detto che sia, come dire, che la performance che affidi sia quella migliore possibile. Così come quando ti rivolgi al mercato, la proposta tecnica ed economica che ti viene fatta magari non viene mantenuta in fase di esecuzione di un contratto. Quindi io semplicemente dico che non è che c'è una modalità che è sic et simpliciter e pacificamente meglio dell'altra. Però rilevo che se ti rivolgi al mercato, i competitor sono tutti sulla stessa linea di partenza, tendenzialmente. Se non ti rivolgi al mercato, la valutazione di congruità la fai secondo schemi e paradigmi che sono ragionati a tavolino, ma che non sono figli dell'esercizio funzionale, dell'esecuzione di un contratto. Questo è l'aspetto che io tendo a sottolineare. Dopodiché, ripeto, non è che per me c'è una modalità che è meglio e una che è peggio, però mi permetto di dire, e senza banalizzare, che un conto è trattare di pubblicità di scuola e sanità, e anche su questo io vorrei essere chiaro: per me pubblicità significa non semplicemente che lo gestisco direttamente o con schema convenzionato, ma perché è universalistico il diritto, cioè io devo garantire a tutti, a prescindere dal fatto che siano nati a nord o a sud, che siano ricchi o poveri, bianchi, gialli o neri, il diritto ad avere un'educazione e un'istruzione e il diritto ad essere curati secondo la miglior scienza medica. Poi anche che venga raccolti i rifiuti, però, come dire, se dovessi guardare al panorama nazionale, abbiamo esperienze in house straordinarie sotto il profilo dell'efficienza, alcune normali, altre tragiche, diciamo, e quindi anche qui credo che la valutazione vada fatta di caso in caso. Ecco perché io dico che in astratto non c'è una forma migliore dell'altra, dico però che se affido un servizio attraverso il mercato, almeno il confronto fra operatori economici che si occupano di quella roba lì comunque ce l'ho. Se faccio l'in-house, è capitato recentemente sui rifiuti di affidare a livello regionale ad Alea la gestione di un bel di un EMI bacino, quello della provincia di Forlì, o meglio dell'EMI provincia di Forlì Cesena. In quel caso sono stati utilizzati dei parametri, una griglia di valori attraverso cui far passare un piano economico finanziario, una proposta di bancabilità, ne dico una, dentro la proposta c'era scritto, una banca aveva detto, aveva timbrato, sì io finanzio l'operazione, in astratto. Poi in concreto il sistema bancario per finanziare l'operazione ha preteso da tutti i soci di quella in house, cioè i comuni di quel bacino, le lettere di patronage per garantire l'indebitamento. Perché? Perché era una società non neonata, ma quel ramo d'azienda sì, e c'era bisogno di capire per la banca dove si andava a parare, e quindi la banca ha chiesto ai soci pubblici, col comune di Forlì in testa e tutti gli altri del bacino, tiratemi fuori di fatto le fideiussioni per garantire il fatto che quei 20-25 milioni di euro che devo dare alla vostra società, c'è qualcuno che un giorno mi garantisce che io li torno a intascare. Questo però, come dire, è un elemento che è consustanziale al fatto che vado ad attivare un servizio attraverso un in-house, perché poi quelle garanzie, se uno del mercato si deve fare quel servizio, quelle garanzie qualcuno per il mercato a quella banca che magari va a finanziare quell'operazione gli deve comunque dare. E quindi, per dire che l'unico elemento diverso che io vedo è questo: con l'in-house tu sottrai al confronto col mercato la gestione del servizio. Però ripeto, con l'in-house abbiamo nello scenario nazionale esperienze straordinarie, esperienze normali, esperienze sotto il profilo dell'efficienza, diciamo così, sulla soglia della drammaticità. Quindi questo per chiarire qual è la mia posizione rispetto all'in-house.
Bene, grazie Sindaco. Secondo giro, chi mi chiede la parola? Consigliere Silvestri, prego.
Giusto per la dichiarazione di voto, noi voteremo a favore per garantire attraverso la rappresentanza e la scelta di utilizzare lo strumento del controllo analogo in questa società, la rappresentanza pubblica, che quindi vedrà anche il nostro ente attraverso una, anche seppur ente di sicuramente minima con partecipazione societaria, attraverso gli strumenti della rappresentanza, in particolar modo nel territorio provinciale di Modena, il controllo su questa nuova società che si è creata, Lipida.
Bene, grazie consigliere Silvestri. Altri? Consigliere Carini, prego.
Grazie Presidente. Sugli obiettivi della Convenzione credo che siamo abbastanza consapevoli che sono obiettivi positivi, nel senso che comportano un controllo, una governance di queste aziende a capitale pubblico più diffusa e non puramente dovuta al peso, diciamo, azionario di proprietà. Sulla tipologia di azienda in sé, diciamo che con queste aziende, sono questa tipologia di aziende, cioè aziende che hanno un monopolio per determinate attività, per quel che riguarda la, diciamo che sono degli strumenti attraverso il quale l'ente pubblico fa determinate attività in un determinato campo, nello specifico campo informatico, campo hardware, reti, eccetera, col quale sono state fatte in passato qui in questa regione e in altre azioni condivisibili. Per esempio, credo che il fatto Lepida, ad esempio, consente a un ente pubblico di mettere dei dati in cloud in una forma controllata e sicura. Questo è un aspetto positivo. Sono state fatte anche, non citerò i casi, ma anche azioni molto discutibili sul piano della libera concorrenza del mercato. Non li citerò perché non è il caso. Diciamo che in qualche caso ne sono anche vicino. Quindi in ogni caso da questo punto di vista, cioè le finalità della convenzione, ritengo che siano condivisibili. Grazie.
Bene, grazie consigliere Carini. Consigliere Righini, prego.
Dunque, Lepida era già pubblica, quindi non è cambiata la proprietà, non sono cambiate le governance di Lepida, poiché sono sempre gli enti pubblici che la governano. Adesso sarà in house, come ha detto anche il sindaco, può essere positivo, può essere negativo, dipende. Quindi questa scelta, che è una scelta che hanno deciso appunto a livello della regione, perché evidentemente sono i soci di maggioranza, evidentemente ha delle, per questa regione, per la governance della regione attuale, l'hanno visto in questo modo e la portano avanti in questo modo. Chiaramente il comune, potendo solo recedere, chiaramente non è il caso, fondamentale per la modificazione o il miglioramento dei parametri o di quello che sarà poi l'attività che l'EPIDA produrrà per i comuni che erano proprietari prima e che lo sono ancora. Mi azzardo a dire, ma è una mia considerazione, forse si sono creati degli altri gruppi di amministrazione, degli altri consigli, degli altri punti di comitati, non voglio arrivare dei poltrone perché non sarei corretta a dire questo, però sinceramente non la vediamo come un elemento sostanziale per la modifica o la governance di Lepida, per cui anche io personalmente, noi in questo caso, ci asterremo. Grazie.
Bene, grazie consigliere Vighini. Consigliere Bonini, prego.
Grazie Presidente. Allora, un veloce passaggio sul discorso della fusione CUP 2000 ed il fatto che non sia passato in Consiglio Comunale. Capisco che, vista la nostra esigua partecipazione, una qualsiasi decisione di questo Consiglio sarebbe stata assolutamente ininfluente rispetto alla decisione complessiva della fusione. Però noi non riteniamo che questo sarebbe stato solo un puro esercizio di scuola, ma riteniamo che sia stato un oggetto, un argomento, un fatto sottratto alla discussione del Consiglio Comunale, dei consiglieri, anche se abbiamo una partecipazione esigua. Noi, nel nostro ruolo di consiglieri comunali, pensiamo che sia corretto e giusto e un dovere per i consiglieri comunali entrare nel merito di qualsiasi decisione che riguardi qualsiasi partecipazione, anche minima, dell'ente, perché riteniamo che un consigliere si debba occupare sia delle partecipazioni al 90% che di quelle allo 0,01%. Detto questo, per quanto riguarda l'in-housing e l'esempio dei rifiuti, adesso non mi dilungherò molto perché comunque non è il tema della serata. Mi limito solo a dire che sono d'accordissimo con il sindaco sulle considerazioni per quanto riguarda la salute e la scuola, ovviamente, ma sono d'accordo anche sul fatto che l'in-house non assicuri di per sé, per il solo fatto di essere in-house, la miglior gestione possibile, ma mi riferisco in particolare alla questione dei rifiuti. In quel caso in cui si deve separare la raccolta dallo smaltimento per interrompere il conflitto di interesse che può avere, che ha un soggetto privato che deve giustamente fare utili, è tutto lì, è per la natura stessa della materia, non tanto perché noi ideologicamente siamo per forza di cose a favore dell'in-house, ma solo per quello specifico argomento particolare. Per queste perplessità il nostro voto sarà di astensione. Grazie.
Bene, grazie consigliere Vighini. Ok, tutti i gruppi hanno parlato, quindi la parola al sindaco per le conclusioni. Prego.
Grazie Presidente. Ma io, allora, sulla petizione di principio del consigliere Bonini sul fatto che il Consiglio Comunale, si debba occupare di tutte le partecipazioni, sì, ovviamente, non lo fa solo discutendo il Consiglio Comunale. Io penso che a questo punto mi sarei dovuto aspettare, se ci fosse stata una reale velleità politica di discutere quella scelta, magari una mozione del gruppo 5 Stelle che chiedeva di recedere da Lepida, e allora mi porti in Consiglio Comunale perché io voglio recedere da Lepida. Ma se devo venire in Consiglio Comunale perché devo sentire dibattere
so, la Righini che mi dice, io sa che io ho sempre rispetto umano e personale, anche politico in genere, per tutti, che questa è un'operazione che crea poltrone. Bene, abbiamo fuso due società, questo crea poltrone. Chi va nel comitato di controllo ci va gratis, non prende gettone, non prende neanche il rimborso spese, perché se lo fanno a Bologna, quello che viene da Parma, da Piacenza o dalla Romagna va là sui cure spese, probabilmente non rimborsato neanche dall'amministrazione per da cui dipende. Penso a un assessore piuttosto, no? Perché poi il comune mica ti può rimborsare per una roba. Quindi alla fine, cioè, o uno mi fa la mozione e dice devo recedere, voglio che il comune receda dalla Lepida, e allora io dico c'è dibattito politico. Altrimenti se dobbiamo decidere una roba che hanno già deciso correttamente i soci di maggioranza, il socio di maggioranza che ha il 94% della società, come dire, poi possiamo venire qua. Poi c'è anche il tema dell'efficienza, no? Ci diciamo dobbiamo essere efficienti, il procedimento amministrativo ha un senso che veniamo qua, se non per dire che vogliamo recedere da Lepida, per fare un dibattito stucchevole a tratti rispetto alla fusione che poi tutti avremmo dovuto leggere e magari capire, o almeno capire a tratti, non lo so, poi siamo nell'ambito delle opinioni politiche, dell'agone politico, e quindi ci può stare, però, come dire, non posso accettare supinamente l'elemento, la pregiudiziale, perché il Consiglio Comunale è sovrano e deve decidere, sì, sulle cose del Consiglio Comunale, sì, ma su una roba per cui decidiamo se una società di cui partecipiamo lo 0,1% deve o no fare una fusione che ha già deciso il socio di maggioranza, o decidiamo di uscire, e allora facciamo un dibattito politico vero, altrimenti mi pare che non sia un dibattito politico, è solo un elemento strumentale per dire, per fare il secondo intervento in questo dibattito stasera. Sul tema dei rifiuti ci torneremo, perché fra un po' porteremo in consiglio le tariffe entro il 31 di marzo, quindi ci torneremo, avremo ampio spazio per farlo. Tanto questa è la regione forse dove l'affermazione di Bonini è meno fondata, nella misura in cui è disciplinato anche dall'autorità regionale che regola la tariffa al cancello per lo smaltimento del rifiuto. Bene. Forse in altre regioni dove è tutto a mercato libero potrebbe avere forse un senso questo elemento. Dopodiché siamo anche la sola regione che ad oggi ha fatto affidamenti secondo la normativa europea, non mi risulta che nemmeno in Europa abbiano fatto affidamenti secondo la normativa europea, abbiamo in ballo diversi affidamenti da Parma, Piacenza, Ravenna, Cesena recentemente pubblicato, Modena prossima alla pubblicazione, l'in-house di Forlì e un po' di altre minuterie, mi perdonate se le definisco così, Geovest un paio d'anni fa, altre piccole in-house che hanno avuto rinnovate le concessioni. Ripeto, il modello non è di per sé il bene o il male, in realtà anche le in-house tendono a dover stare dentro a un sostanziale pareggio, diciamo così, di bilancio. Se dovessi andare a vedere l'analisi tariffaria o l'analisi dei PEF a livello di questa regione, senza allargarci troppo, potremmo forse insomma registrare anche una qualche sorpresa rispetto alle in-house nel raffronto con gestioni diciamo così industriali. Dopodiché ci sono le gare in corso, vedremo come andranno a finire. Basta.
Bene, grazie Sindaco. A questo punto gli interventi sono conclusi e possiamo passare al voto. Votiamo per il punto 7 all'ordine del giorno di questa sera, che è approvazione schema di convenzione quadro del nuovo modello di controllo analogo congiunto della società Lepida SCPA. Chi è favorevole? 13 favorevoli, chiedo scusa, 14 favorevoli. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? 4 astenuti. Faccio l'epilogo: votanti 18, favorevoli 14, contrari 0, astenuti 4. I consiglieri astenuti sono i consiglieri Righini, Bonini, Franchini, Petazzoni. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 14 favorevoli. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? 4 astenuti come prima. Il Consiglio ha approvato. Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno di questa sera. Punto numero 8. ordine del giorno presentato in data 6/11/2018 dal gruppo consiliare Partito Democratico ad oggetto decreto legge immigrazione e sicurezza. Per quanto riguarda quest'ordine del giorno, è stato poc'anzi presentato un emendamento dallo stesso consigliere proponente l'ordine del giorno. Così come previsto dal nostro regolamento, quando un emendamento viene presentato in corso di seduta, la decisione di accettare l'emendamento nella discussione è una decisione che spetta al Consiglio Comunale e va espressa col voto palese. Consigliere Bonini, prego.
Grazie Presidente, avremo anche noi un emendamento da presentare.
Va bene, allora se lo porta in Presidenza. Bene, allora ci sono due emendamenti. Io a questo punto, per far entrare in discussione i due emendamenti, ho bisogno del voto del Consiglio Comunale. Quindi io vi chiedo di votare per accettare nella discussione di questa sera l'emendamento che è stato presentato dal consigliere Marrone, che è favorevole. Che tutti favorevoli, quindi l'emendamento entrerà in discussione. Vi chiedo di votare per accettare in discussione l'emendamento presentato dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle. Chi è favorevole? Tutti favorevoli, va bene. Allora, a questo punto possiamo iniziare la discussione che seguirà quest'ordine. Invito il consigliere proponente l'ordine del giorno a leggere il suo ordine del giorno. Dopodiché faremo la lettura dei due emendamenti, dopodiché inizieremo la discussione. Quindi inizio a dare la parola al consigliere Marrone, visto che il suo emendamento è presentato sempre dallo stesso consigliere Marrone, può leggerli entrambi, sia l'ordine del giorno che l'emendamento con lo stesso intervento. Prego consigliere.
Grazie Presidente. Intanto volevo soltanto sottolineare l'emendamento, perché ho chiesto di emendare. Io volevo emendare il primo punto dell'impegnato del nostro ordine del giorno, perché recitava quello vecchio: a chiedere al Ministro dell'Interno e al Governo di sospendere in via transitoria fino a conclusione dell'iter parlamentare gli effetti dell'applicazione del decreto legge e ad aprire un confronto con le città italiane al fine di valutare le ricadute concrete di tale decreto sull'impatto in termini economici, sociali e sulla sicurezza dei territori. Quando presentammo questo DG il decreto doveva ancora diventare legge, quindi adesso è diventata legge, quindi si necessita di modifica. Noi lo emendiamo nel seguente modo: il Consiglio Comunale Castelfranco Emilia impegna pertanto il Sindaco e la Giunta a chiedere al Ministro dell'Interno e al Governo di aprire un confronto con le città italiane al fine di valutare le ricadute concrete di tale decreto sull'impatto in termini economici, sociali e sulla sicurezza dei territori. Io non leggerò l'ODG, ma passo subito all'intervento. A novembre la Camera ha approvato in via definitiva il cosiddetto decreto sicurezza, il provvedimento fortemente voluto dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che restringe la possibilità di accoglienza dei richiedenti asilo e introduce una serie di norme nuove sulla sicurezza. Il testo, ricordo, a cui era stata posta la fiducia. Salvini sostiene che il decreto migliorerà la sicurezza dei cittadini italiani e renderà più efficace la gestione dell'immigrazione. Noi sosteniamo che sia incostituzionale, che avrà effetti controproducenti, che farà aumentare il numero di stranieri che si trovano in situazioni di irregolarità nel nostro paese, insomma che avrà effetti opposti a quelli promessi. Il decreto mette insieme quelli che inizialmente dovevano essere due testi separati, il decreto sicurezza e il decreto immigrazione, riunificati in un decreto unico, così da rendere più agevole l'approvazione e la conversione in legge. L'esperienza politica a volte aiuta. La parte del decreto che ha suscitato maggiori discussioni è quella sull'immigrazione ed è anche quella più corposa. L'elenco di disposizioni è molto lungo, ma le norme vanno tutte più o meno nello stesso senso: rendere più difficile ai richiedenti asilo restare in Italia, più facile togliere loro lo status di protezione internazionale e infine risparmiare sulla gestione della loro presenza in Italia, anche a costo di peggiorarne le condizioni di vita. Il punto principale del decreto è la cancellazione dei permessi di soggiorno umanitari, una delle tre forme di protezione che potevano essere accordate ai richiedenti asilo.
che sono l'asilo politico vero e proprio e alla protezione sussidiaria. La protezione umanitaria, come veniva spesso chiamata, durava 2 anni e dava accesso al lavoro e alle prestazioni sociali dell'edilizia popolare. Al suo posto il decreto introduce una serie di permessi speciali per protezione sociale, per ragioni di salute, per calamità naturali nel paese d'origine, della durata massima di 1 anno. Il decreto aumenta il tempo massimo nei quali gli stranieri possono essere trattenuti, cioè obbligati a rimanere, nei centri di permanenza per il rimpatrio, i famosi CPR, da 90 a 180 giorni. Per effettuare più rapidamente i rimpatri, il decreto stabilisce anche un moderato incremento di fondi, 3 milioni e mezzo di euro in 3 anni. Calcolando che un rimpatrio costa, a seconda delle stime, fra 4 e 10 mila euro in media, significa che queste risorse aggiuntive permetteranno al massimo di effettuare 875 rimpatri più o meno nell'arco dei 3 anni. Faccio un breve focus sull'evoluzione dell'articolo 10 di tale decreto, sospensione del provvedimento per il riconoscimento della protezione internazionale. Nella versione originaria si prevedeva che in caso di procedimento penale per gravi reati contro la sicurezza e l'ordine pubblico, la commissione territoriale sospendesse l'esame della domanda di protezione con l'obbligo immediato per il richiedente asilo di lasciare il territorio nazionale. La norma aveva suscitato forti perplessità tra gli studiosi, essendo da più parti rilevato che sarebbe bastata una semplice denuncia, anche infondata, contro il richiedente, per far aprire a suo carico un procedimento penale che avrebbe comportato l'immediato obbligo di lasciare il territorio nazionale. Verosimilmente, anche a seguito dei rilievi del Quirinale, il nuovo testo prevede invece una procedura più garantita, in caso di pericolo per la sicurezza o ordine pubblico, di condanna anche in primo grado per uno dei reati in questione. Il questore deve dare tempestiva comunicazione alla commissione territoriale, la quale prevede nell'immediatezza l'audizione dell'interessato e adotta contestualmente la decisione. Solo se la domanda è rigettata, il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale anche in pendenza di ricorso verso la cosiddetta decisione della Commissione. Vorrei sottolineare cos'è un centro di permanenza per il rimpatrio. La vita all'interno di queste strutture è assimilabile a quella di un ambiente carcerario. Il Garante Nazionale per i Diritti dei Detenuti ha evidenziato come i CPR visitati siano accomunati da alcune criticità: scarse condizioni igieniche, pochi bagni e docce, all'assenza di attività, alla poca trasparenza, alla non considerazione delle diverse vulnerabilità. In particolare il rapporto lamenta l'assenza di sale mensa, ad eccezione del centro di Torino, di uno spazio adibito a luogo di culto, cancellate metalliche alle finestre e l'impossibilità di muoversi all'interno dei moduli. Chi sta nel CPR vive dunque in una condizione di mero confino rispetto a una realtà statuale ancora nel rimpatrio fisico, lo esclude dalla propria collettività quasi considerandolo come una non persona. I giudici della Corte Costituzionale in diverse sentenze hanno stabilito che il trattamento dello straniero all'interno di questi centri, essendo una misura che incide sulla libertà personale, deve essere adottato rispettando le garanzie dell'articolo 13 della Costituzione, che vieta alcuna forma di detenzione, dispezione o perquisizione personale né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e nei modi previsti dalla legge. Leggo l'articolo 13. La libertà personale è inviolabile, non è ammessa alcuna forma di detenzione, dispezione o perquisizione personale né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida, nelle successive 48 ore si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni forma di violenza fisica e morale sulle persone, comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. A settembre, durante una conferenza stampa a Milano, Salvini ha dichiarato che l'obiettivo è raddoppiare a breve termine e triplicare entro la metà dell'anno prossimo il numero dei posti per i centri di espulsione. Vi ricordo che ne era prevista anche l'apertura di una a Modena. Altra chicca riguarda lo status di protezione internazionale, che viene ritirato se il rifugiato ritorna anche temporaneamente nel proprio paese d'origine. Ma la parte che più critichiamo del decreto è quella che depotenzia il sistema SPRAR, l'accoglienza diffusa come veniva chiamata, gestita da comuni, che serve a fornire ai richiedenti asilo corsi di lingue e altri percorsi di integrazione, come si stava facendo anche a Castelfranco Emilia. Il sistema sarà limitato a coloro che hanno visto accogliere la loro domanda in protezione internazionale, non potranno invece più prendervi parte coloro che sono ancora richiedenti. Questi ultimi saranno quindi trasferiti nei centri di accoglienza ordinari, dove attenderanno la decisione sulle loro domande, senza svolgere particolari attività o corsi, con tutto quello che ne seguirà. Viene infine introdotta la possibilità di revocare la cittadinanza italiana per le persone che sono ritenute un pericolo per lo Stato. La Corte Costituzionale però considera la cittadinanza tra i diritti inviolabili e questa disposizione rischia di essere considerata incostituzionale. Altro effetto disastroso del decreto è l'elevato rischio che moltiplichi il numero di stranieri che si troveranno in maniera irregolare nel nostro Paese e quindi che non potranno più avere un lavoro regolare o ricevere prestazioni sociali e per questo saranno incentivati a dedicarsi ad attività illegali. Numerose disposizioni del decreto rischiano di contribuire all'aumento degli irregolari, ma la sua principale, torno a ripetere, l'eliminazione della protezione umanitaria che fino ad oggi era stata assegnata a circa metà dei richiedenti asilo che hanno visto accogliere positivamente la propria domanda. Secondo le stime realizzate dal centro studi ISPI, il solo effetto del decreto è che produrrà 60.000 residenti irregolari aggiuntivi da qui al 2020, sui 600.000 che attualmente sono sul territorio italiano. Il giudizio politico che diamo è duro, un decreto disumano, pericoloso e inaccettabile, che si fonda su logiche di paura e repressione, che mina le basi per la convivenza interculturale, perché non tiene minimamente conto degli effetti che simili politiche hanno sulle realtà locali e sulla società. È un decreto che crea insicurezza. Concludo leggendo l'articolo 10 della Costituzione della Repubblica Italiana. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme dei trattati internazionali. Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio della libertà democratica garantita dalla Costituzione italiana ha diritto all'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Si tratta di quei reati che sono perseguiti nel paese dello straniero solo perché configurano un tentativo di opposizione a regimi illiberali oppure manifestazioni del libero pensiero negate ingiustamente. Ad esempio è considerabile reato meramente politico fare propaganda antigovernativa o manifestare contro il governo. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha espresso preoccupazione per alcune norme del decreto legge che appaiono potenzialmente in contrasto con la normativa del diritto internazionale sui rifugiati e sui diritti umani, rischiando di indebolire il livello generale di tutela con particolare riferimento alle persone vulnerabili e con esigenze specifiche. Mi fermo qui per il primo giro, grazie.
Bene, grazie consigliere Marrone. Allora lasciamo la parola al consigliere Bonini per la lettura del suo dell'emendamento presentato dal suo gruppo. Prego consigliere.
Grazie Presidente. Allora, emendamento, preso atto che il decreto legge del 4 ottobre 2018 numero 113, cosiddetto decreto sicurezza, è stato convertito nella legge 132 del 1 dicembre 2018, si vuole scongiurare il rischio di una forte concentrazione di persone nei grandi centri di accoglienza straordinaria e l'aumento delle persone presenti nei centri di permanenza per il rimpatrio. Considerato che al fine di valutare tutte le eventuali azioni che si intendessero utili per contrastare eventuali impatti negativi in termini economici, sociali e sulla sicurezza dei territori, si ritiene utile convocare tutti i soggetti gestori del sistema di accoglienza dei nostri territori per fare con loro il punto della situazione e richiedere successivamente un incontro al prefetto per segnalare tutte le possibili criticità che si rilevano e le loro ricadute sui territori. Per quanto sopra definito, in seguito alle dichiarazioni del Presidente Conte, il quale dichiara già che incontrerà l'ANCI, si propone di modificare l'ODG nella parte deliberativa, sostituendolo interamente con il Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia, impegna pertanto il Sindaco e la Giunta a chiedere presso tutti gli enti e le istituzioni competenti l'avvio di un tavolo di confronto istituzionale che coinvolga il Ministero dell'Interno, di amministrazioni locali al fine di valutare tutte le eventuali azioni che si ritenessero utili per contrastare eventuali impatti negativi in termini economici, sociali e sulla sicurezza dei territori. Grazie.
Bene, grazie consigliere Bonini. Allora, così come è previsto dal nostro regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il consigliere proponente dell'ordine del giorno deve decidere se accettare o meno gli emendamenti prima di porli in votazione. Ok, possiamo iniziare la discussione, chi mi chiede la parola? Consigliere Righini, prego.
Dunque, naturalmente dopo questo fiume di considerazioni immaginiamo che non ci sia nulla di buono in questa legge per quanto riguarda sarei così convinta che su questi territori, queste, in particolare gli SPRAR o i CAS, abbiano agito così bene. Perché ricordiamo che solo in questi giorni, qui vicino a San Cesario, si parla appunto del centro di accoglienza, in questo caso è un CAS, dove dice che appunto mancano proprio tutti quei requisiti che il consigliere Marrone stava esponendo per i CPR che dovrebbero essere appunto fatti, impostati, la mancanza di qualità della vita, la sporcizia, il degrado. Non solo, ma negli SPRAR sono molto belli e interessanti perché hanno i corsi di lingua, i percorsi di integrazione e soprattutto la partecipazione attiva dei richiedenti appunto all'interno di questi SPRAR. Ora mi sembra che da quello che si evince da San Cesario non sia proprio così assolutamente, proprio esattamente il contrario. State trovate delle persone in un luogo degradato, sporco, persone che non erano neanche in grado di capire dove erano, cosa facevano, stavano dormendo e senza nessuna visione di nessun genere né di percorsi di integrazione, tantomeno di attività da far praticare a queste persone. Quindi proprio l'integrazione qua non l'ha vista nessuno. Parliamo della Caleidos, è scritto chi è, non è che me lo nascondo io perché ho visto i giornali, quindi posso dirlo. La Caleidos mi sembra anche quella che gestisce sul territorio di Castelfranco l'attività degli SPRAR. E quindi mi domando se in realtà tutta questa forma, tutta questa convinzione così forte del PD, ma non solo di, ci mancherebbe, non solo di Castelfranco, in generale, in ogni modo delle sinistre italiane, della sinistra italiana, corrisponda poi realmente alla verità o a cosa in realtà voglia poi fare sui territori. Quindi senza entrare nel merito della Costituzione e delle libertà e tutto quanto il consigliere Marrone ha esposto, in realtà noi sappiamo molto bene, e il 4 marzo l'ha chiaramente espresso, i cittadini italiani non sono d'accordo con questa visione, con questa visione che ha la sinistra. Si è visto? Non lo dico io. Quindi oggi dare e denigrare completamente quello che è un decreto legge che è stato approvato in ogni modo, e fra l'altro è stato approvato secondo noi anche non con la visione che era la nostra, che era anche forse una visione ancora più chiara e forse anche più forte sulla sicurezza, quindi per noi forse ancora avremmo fatto un passo oltre, non è stato fatto. Avevamo presentato insieme alla Lega il progetto sulla sicurezza, è stato fatto tutto un altro, è nato tutto un altro mondo, un'altra visione, un altro governo. Quindi noi non crediamo in tutta questo bonismo, la parola è la più bella che è stata, perché chiarisce in una sola frase l'atteggiamento delle sinistre e la sinistra sul problema immigrazione. Non ci crediamo perché lo dicono i fatti, e lo dicono i fatti purtroppo su tutto il territorio italiano, e quindi non condividiamo questo ordine del giorno in nessun senso proprio. Condividiamo invece forse l'idea di aprire un confronto, sì, questo ci sta, aprire un confronto con le città italiane ci sta anche quello che ha presentato il 5 Stelle, ci sta assolutamente, tutto va migliorato, non siamo contrari al miglioramento, quindi chiedere agli enti e alle istituzioni di avviare un tavolo di confronto, ben venga, qualunque cosa migliorabile soprattutto in questo settore, però purtroppo le proposte del PD, non penso non solo di Castelfranco, ma sicuramente può essere una proposta che verrà fatta a vari livelli, credo che non sarà, non sa, forse qua in questo comune naturalmente la maggioranza deciderà di accettarla, ma credo molto probabilmente che se volessimo fare un ragionamento uscendo appunto dai territori dove appunto la maggioranza è di sinistra, io credo che questo ordine del giorno, cioè sì, esattamente, questo non verrebbe neanche minimamente più considerato. Questa è la mia considerazione, quindi noi chiaramente siamo contrari all'ordine del giorno del PD, possiamo invece considerare in maniera benevola l'idea di avviare un tavolo di confronto con le istituzioni. Grazie.
Bene, proseguiamo, grazie consigliere Righini. Consigliere Carini, prego.
Grazie Presidente. Noi riteniamo che questo ordine del giorno sia un ordine del giorno strumentale e sia sostanzialmente un atto della campagna elettorale. Cioè dibattere in Consiglio Comunale questo tema oggi, a pochi mesi dall'inizio della campagna elettorale, è un atto di campagna elettorale e il Consiglio Comunale non è il luogo nel quale si fa propaganda elettorale. Quindi non ha senso votare questo ordine del giorno stasera. Però se vogliamo entrare nell'ordine del giorno, discernere il problema dell'immigrazione e a non vederlo soltanto come uno strumento per cercare voti da una parte e dall'altra, allora dobbiamo pensare che l'immigrazione è un problema epocale, che ha ragioni profonde e che non avrà soluzione nel breve termine. Le ragioni sono diverse, ne cito un paio soltanto. La prima in assoluto è una ragione di carattere ambientale. I paesi tropicali stanno subendo per primi gli effetti del riscaldamento globale con l'estendersi della desertificazione e ricordiamoci, questi effetti arriveranno anche da noi perché il nostro sud è molto vicino alla fascia tropicale, alla fascia arida, e inoltre assieme alla desertificazione ci sono pratiche errate, eccessiva pressione sul suolo da parte dell'agricoltura per sostenere la popolazione, questo produce erosione del suolo, perdita di fertilità del suolo, inquinamento, e questo, perdita di fertilità del suolo, perdita di suolo agricolo, dovrebbe farci riflettere su certe scelte che sono state fatte qui in questo territorio. E tutto questo provoca immigrazione interna negli stati, tensioni che sono il terreno fertile per la diffusione di estremismi e per l'innescarsi di guerre. Ricordiamoci che una delle cause della guerra in Siria è stata una siccità perdurata per anni, con immigrazione verso le città di migliaia di contadini affamati che nessuno ha assistito, e da lì è partita la rivolta. E ricordiamoci che la guerra in Siria ha prodotto milioni di immigrati, di persone che sono scappate. Poi c'è un problema demografico, la popolazione africana sta aumentando a un ritmo che è sostanzialmente insostenibile. Per affrontare seriamente questo problema occorrerebbe una visione a lungo termine che nessuno ha. Occorre affrontare i problemi con una collaborazione da parte di tutti i paesi sviluppati, a partire da quelli europei. I problemi ambientali, a partire dal riscaldamento globale, dovrebbero essere in cima all'agenda politica, invece non ne parla nessuno, sono totalmente assenti dal dibattito politico e dal dibattito giornalistico. Quella delle immigrazioni, ricordiamoci, potrebbe essere solo una avvisaglia di ciò che potrebbe accadere se non affrontiamo problemi che potrebbero mettere a rischio l'esistenza stessa dell'umanità. A fronte di tutto questo abbiamo politici che, quando va bene, ragionano su un orizzonte temporale che arriva fino alle prossime elezioni. Nei casi peggiori ragionano nell'arco di tempo che decorre tra un tweet e il suo effetto mediatico, e non soltanto in Italia. Nell'immediato non ci sono soluzioni semplici a questa questione. La soluzione non può essere né accogliere tutti, si prevede un aumento della popolazione africana da qui a fine secolo di 1 miliardo di persone, questo ce lo dicono i demografi, neanche blindare le frontiere, anche perché non è possibile, abbiamo il mare, o addirittura lasciare in mezzo al mare per settimane navi cariche di profughi. Noi non ce l'abbiamo una soluzione e non spetta a noi trovarle, ma diciamo che chi per legge ha diritto a rifugiarsi in Italia o in Europa deve farlo, poterlo fare in maniera sicura. Chi non ha diritto non può entrare. Detto questo, però, per chi risiede sul territorio italiano, e sappiamo quanto sia difficile espellere chi non avrebbe diritto di risiedere e quindi presumibilmente vi rimarrà, diciamo che questi devono avere il supporto necessario per potersi integrare, per poter contribuire allo sviluppo di questo paese. Occorre che per chi rimane si prendano tutte le misure necessarie e si spenda nell'ottica di avere un ritorno sul piano dello sviluppo del paese, sul piano dell'integrazione di queste persone e anche sul piano della minor rischio che queste persone siano costrette a dedicarsi alla criminalità. Grazie.
Bene, grazie. Andiamo avanti, chi mi chiede la parola? Consigliere Silvestri, prego.
Grazie Presidente, io non credo sia un argomento strumentale, credo sia una discussione dovuta, che il Consiglio Comunale, che è l'organo di rappresentanza di tutta la nostra cittadinanza, attraverso la sua funzione, il dibattito, la proposta politica e la discussione, possa mettere al centro appunto della quotidianità di una seduta consigliare quello che si pensa di un determinato argomento, che non è banale e non è neanche ininfluente nella nostra quotidianità, nella nostra vita, che sono i diritti delle persone che, secondo chi ha proposto questo ordine del giorno, in questo caso non sono garantiti. Partendo dal passato poi e da tutte le confusioni, da tutti i disagi insomma che negli ultimi 20 anni sono successi in questo paese in funzione di problematiche che qualcuno ritiene legate all'immigrazione, e mi riferisco in particolar modo alla consigliera Righini, che ogni tanto se lo scorda, ma per anni i flussi migratori legati alla possibilità di accedere al nostro paese sono stati governati e comandati da una legge che di buonismo e di sinistra non c'è niente, perché si chiama Bossi-Fini. E se tanti problemi oggi li viviamo in Italia in funzione di una gestione di integrazione e di opportunità per chi migra verso il nostro paese, sono appunto dovuti a una legge sbagliata che si chiama Bossi-Fini. Da quella legge arriviamo ad oggi, arriviamo con un'evoluzione storica, come il consigliere Carini ci ha fatto presente, che vede un problema globale legato al cambiamento climatico e alle evoluzioni in negativo del clima in aree territoriali che non sono solo quelle dell'Africa, perché tutti pensano che le migrazioni sono solo dovute a dei problemi africani, ma non sono tutti africani i migranti che arrivano in Italia e non sono tutti africani le persone che nello Stato italiano hanno diritto di asilo. Anzi, arriviamo oggi in questo Consiglio Comunale, in un ordine del giorno che comunque non è stato presentato ieri, insomma, è lì da un po' di tempo, insomma, da prima che questa legge diventasse operativa, a un'idea di proposta che c'era attraverso un atto del governo italiano e noi ci abbiamo riflettuto e crediamo che quello che è scritto in questa normativa nazionale non tuteli la possibilità di garantire diritto a chi dei diritti dovrebbe averne, e soprattutto prevede un sistema che metta a repentaglio la possibilità dell'ente locale e quindi del cittadino stesso
di poter creare quelle reti di supporto che possano agevolare appunto la possibilità che le persone che migrino nel nostro paese siano sì controllate ma aiutate in processi veri di integrazione tra cittadini italiani, residenti italiani e migranti che credono che attraverso il loro viaggio e la trasformazione della loro vita, perché fare un viaggio del genere prevede la trasformazione della propria vita in un impegno di condivisione di quotidianità per raggiungere il benessere di tutti. E noi crediamo che questa legge dello Stato abbia delle criticità che inibiscano la possibilità di chi vuole, in questo caso l'ente pubblico, di collaborare con chi arriva per poter migliorare la nostra quotidianità. Ed è per questo che abbiamo presentato un ordine del giorno nel nostro Consiglio Comunale, perché crediamo che sia il sistema che viene proposto che sia sbagliato, che inibisca la possibilità dell'ente pubblico di creare la rete necessaria affinché le istituzioni, il migrante e il cittadino possano incontrarsi per trovare insieme opportunità di condivisione della quotidianità in funzione di un benessere collettivo che porti al miglioramento della vita di tutti.
Bene, grazie consigliere Silvestri. Altri interventi? Consigliere Bonini, prego.
Grazie Presidente. Allora, prima di tutto una veloce considerazione sull'emendamento presentato dal PD, in particolare nel secondo punto, dove dice: a continuare e rafforzare i percorsi di accoglienza e gestione delle persone richiedenti asilo e i programmi di inserimento sul territorio, dando visibilità alle esperienze positive di integrazione rese possibili da un sistema di accoglienza diffusa. A questo punto mi chiedo con quali risorse, cioè intendono che il Comune ci deve mettere risorse proprie? Non si capisce. Poi qualche considerazione su questo ordine del giorno. Siamo d'accordissimo con le premesse dell'intervento del consigliere Carini. È assolutamente un ordine del giorno strumentale, come strumentalmente ultimamente il PD ama attaccarsi a queste cose per alimentare sempre lo scontro destra-sinistra, noi siamo i buoni, loro sono i cattivi, noi loro razzisti, noi invece siamo umani, proprio per tirar fuori ste robe qua che non entrano nel merito, perché ho sentito tante belle cose stasera dagli interventi dei consiglieri del PD. Tanti riferimenti ai diritti delle persone, della Costituzione, di tutte queste cose. Allora mi chiedo, dove erano i consiglieri dei PD negli anni scorsi? Che diritti avevano 100 ragazzi lasciati per anni sotto i portici a non fare niente? Che diritti avevano quelli lì? Come sono stati gestiti quelli lì? Non vi siete preoccupati, non vi è uscita tutta questa umanità. Poi si dice la famosa legge Bossi-Fini, ma mi risulta che siate stati al governo, che abbiate avuto la possibilità di cambiare la legge Bossi-Fini, però non è stata cambiata, è stata lasciata così. Anzi, ricordiamo anche il caro ministro Minniti. Poi tutte queste considerazioni sull'umanità, sull'inserimento, sinceramente iniziano a diventare stucchevoli, perché comunque queste considerazioni non entrano mai nel merito, mai nel merito di come gestire un evento del genere come può essere l'immigrazione, perché siamo tutti bravi a dire no, perché bisogna aiutare gli enti a favorire l'integrazione, l'unione delle persone. Allora bisogna chiarirci su un punto: o esistono gli stati, o esistono i confini, o esistono delle regole di chi può stare, non può stare in uno Stato, in Europa, o altrimenti aboliamo completamente i confini, aboliamo qualsiasi legislazione, e per cui chiunque, senza nessun requisito, senza guardare nessun tipo di requisito, può entrare in Italia. E poi non voglio entrare nella solita diatriba dei soliti luoghi comuni che si rimbalzano tra destra e sinistra, tra allora accogliamoli tutti, tutta l'Africa in Italia non ci sta, e no, voi siete cattivi perché li lasciate in mezzo al mare. Poi si è visto che cosa, quando c'eravate voi al governo, che cosa avete fatto per distribuire gli immigrati, per cercare di fare in modo che l'Europa, perché lo ricordo di nuovo, non è un problema italiano l'immigrazione, è un problema europeo e se vogliamo anche mondiale, ma perlomeno europeo. Ricordiamo che cosa è stato fatto in Europa per cercare dai governi passati, per cercare di fare in modo che anche gli altri stati condividessero la gestione dell'immigrazione. E poi dopo venite fuori a tirar fuori questa roba qua che sì, perché noi siamo buoni, perché noi gli altri sono razzisti, noi ci teniamo ai diritti delle persone, ma per l'amor di Dio, ma chi è che non ci tiene ai diritti delle persone? È qui che sta la strumentalizzazione. Ditemi cosa, come voi lo volete gestire, ditemi che cosa fareste, fatto salvo che abbiamo già visto che cosa avete fatto. E quello che avete fatto ha portato a questo, ha portato alla situazione attuale, di una gestione dell'immigrazione che spesso e volentieri è stata anche oggetto di malaffare, di persone lasciate a non fare nulla, disperse per le città. Questo è quello che avete fatto fino ad oggi. Poi oggi però, visto che è cambiato il governo, adesso bisogna dare conto, e non si propone la soluzione, no, sugli altri che sono i cattivi. Allora, noi sicuramente non siamo certo quelli che penso possiamo essere tacciati di razzismo. Ah, io posso essere tacciato di razzismo? Sì? Sì? Ah, io posso essere tacciato di razzismo? Interessante, interessante. Quindi, ritengo che portare un ordine del giorno del genere e poi parlare solo della teoria, dei buoni principi, delle buone parole, senza mai entrare nel merito della gestione reale, sia assolutamente strumentale. Grazie.
Bene, grazie consigliere Bonini. Andiamo avanti, per favore. Chi mi chiede la parola? Consigliere Marrone, prego.
Grazie Presidente, scusi, provo a fare questo tipo di considerazioni. Allora, volevo rispondere alla consigliera Righini che secondo me non ha assolutamente letto l'ODG e soprattutto le finalità, ma è stata molto sul generico ed è stata una contrapposizione ideologica. Dopodiché volevo rispondere al consigliere Carini per dirle l'esigenza di questo emendamento non nasce ora, ma l'abbiamo presentato il 6 di novembre, mentre molto ben lontano dalle elezioni politiche, perché forse non si è accorto che molte leggi nazionali hanno delle ripercussioni sul sociale, sui comuni, sui cittadini, e questa legge fatta ha delle ripercussioni sui cittadini, perché le persone che non si trovano più senza tutela, che vanno in mezzo a una strada, molto probabilmente ce le ritroveremo a chiedere l'elemosina davanti ai supermercati quando va bene, ce le potremo ritrovare in pasto alla malavita organizzata, perché qui si chiama decreto sicurezza, secondo me è un decreto insicurezza, perché va anche in questo senso, parecchie persone si possono trovare così, essere preda di attività malavitose o addirittura di attività di caporalato, perché forse voi non sapete, ma nelle campagne pugliesi a raccogliere i pomodori non ci sono cittadini italiani a farlo, e uso un eufemismo. Per quanto riguarda l'intervento del consigliere Galini, io lo ringrazio, del consigliere Bonini io lo ringrazio, perché finalmente sta venendo avanti piano piano la vera natura del Movimento 5 Stelle, sta venendo a livello nazionale e soprattutto è bello vederlo qui anche a livello locale. Questo comune ha fatto semplicemente quello che ha potuto nella gestione dell'emergenza, ha creato un protocollo d'intesa che è qui, un protocollo d'intesa che
ha fatto sì che quelle persone che non facevano nulla in questo territorio potessero incominciare a fare qualcosa, potessero incominciare a ridipingere un teatro e a darsi da fare per questa società. E tanti comuni italiani hanno avuto delle buone situazioni con questo tipo di protocolli d'intesa. Ci definite buonisti? No, definiamoci esseri umani. Noi siamo esseri umani, non siamo buonisti. Io sono un patriota, non è patriota quello che si mette una divisa di una forza pubblica che fino a qualche anno fa voleva la secessione di questo paese, che usava il tricolore della Repubblica Italiana per fini poco consoni, che offendeva i meridionali, che adesso si mette una divisa e dice io difendo l'Italia. No, la difendo io difendo la Costituzione della Repubblica Italiana, io difendo i valori, i diritti che sono scritti in quel documento, e io mi sento molto più patriota di lui. L'immigrazione è un grandissimo problema, ma non da oggi, e lo sarà sempre di più nei prossimi anni. Okay. Io ho visto leader di partito e ministri della Repubblica Italiana andare in trasmissioni televisive senza contraddittorio, ripeto, senza contraddittorio, fare delle affermazioni sconcertanti sulle monete, su situazioni, senza andare a fondo dei problemi. Il problema è lo sfruttamento di quei territori. L'Africa è stata sfruttata per secoli, per millenni. Non c'è sviluppo in quei territori e sarebbe molto bello approfondire, ma sai, io ho un brutto difetto, io ho studiato. Studiare in questo paese sta diventando purtroppo una negatività. È molto meglio rimanere sul generico, è molto meglio fare un tweet. Ha ragione lei, Carini, oggi viviamo la politica della propaganda. Io non devo fare le cose anche fatte bene, no, devo fare le cose che devo spendere per acquisire ancora di più consenso popolare, e a basso livello, senza dibattiti, senza approfondimenti. Questo è quello che sta diventando la politica oggi in questo paese. È vero, il governo che c'era prima si è trovato a gestire un'emergenza e ha fatto quello che ha potuto. Noi consideriamo quelle persone esseri umani. Non si può fare propaganda su 47 persone bloccate su una nave, tenere 47 persone lì, facendo delle prove di forza con la comunità europea. Lo sapete bene che i rapporti si vanno a disciplinare con i trattati, bisogna cambiare i trattati, però quando ci sono gli appuntamenti per cambiare quei trattati, questo governo non si è mai presentato, perché non c'è interesse. Ragazzi, c'è una forza politica ben chiara che in questo paese, nell'insicurezza, prende consenso politico, e quella legge lì va verso quel tipo di situazione, creare insicurezza, creare criticità affinché la gente reagisca di pancia e veda nel Messia il Salvatore. Mi fermo qui, grazie.
Bene, grazie consigliere Marrone. Potete invitare il sindaco e il consigliere Bonini a rientrare, per favore? Intanto, se qualcun altro mi chiede la parola, siamo al primo giro. Il consigliere Carini ha già parlato. Ci sono altri interventi? Allora chiudo qua il primo giro. In teoria la parola tornerebbe al consigliere Marrone, ma appena finito di parlare non so se vuole aggiungere altro. Ok, allora siamo al secondo giro. Vuole aggiungere altro? Ok, siamo al secondo giro, quindi chi mi chiede la parola, ricordo i 5 minuti per gruppo. Consigliere Carini, prego.
Grazie Presidente. Il consigliere Marrone, per smentire la mia tesi che questa è un atto politico, ha tenuto un comizio, così, per smentirmi. Detto questo, su alcune cose io sono d'accordo, anche noi esprimiamo preoccupazione per il fatto che dei cittadini, degli stranieri potrebbero non avere più il supporto che avevano prima e potrebbero avere problemi loro e creare problemi alla cittadinanza per mancanza di mezzi, diciamo. Mi ha sorpreso quello che ha detto nel primo intervento quando ha scoperto le pessime condizioni che ci sono dei centri di detenzione temporanea, che mi sembra che sia un problema che esiste da decenni, cioè da quando sono nati nella prima forma, già 15 o 20 anni fa. Detto questo, io credo che sia confermato quello che ho detto, che questo è, che stiamo usando un consesso che è il Consiglio Comunale, che ha scopi ben precisi per fare un'attività che non è quella del Consiglio Comunale, per fare propaganda politica. Quindi noi non parteciperemo al voto su questo punto. Non ha senso che si voti su questo tema. Grazie.
Grazie consigliere Carini. Chiedo la parola al sindaco, prego sindaco.
Ma dico una cosa anch'io su questo tema. Intanto per me è un'aberrazione politica dire che non ha senso che si voti su questo tema in un consiglio comunale, perché il consiglio comunale è anche solo un organismo politico. Poi che qui dentro qualcuno possa anche aver fatto propaganda, campagna elettorale, ci sono persone qui dentro che siedono qua dentro che potrebbero essere insegnanti di tanti altri che sono seduti qua dentro sotto questo profilo, e alcune sinapsi e collegamenti che ho sentito in alcuni ragionamenti per me sono francamente la strumentalità vera che abbiamo sentito in questo Consiglio Comunale. Però per parlare di immigrazione a me piacerebbe almeno che venisse riconosciuto non tanto al sindaco e guardate, neanche alla giunta o agli assessori che vi avessero susseguiti, il fatto che noi sul tema immigrazione, anche quando sarebbe stato facile farlo, come amministrazione non ci siamo mai girati dall'altra parte, e anche quando c'era da andare in salita, abbiamo provato a percorrere le salite irte che abbiamo avuto di fronte. Io la prima che ricordo è la primavera araba con ministro Maroni, che secondo me aveva fatto una scelta totalmente sciocca, diciamo così, nel senso che aveva consentito a gruppi di volontari di caricare gente sbarcata senza che fosse identificata, scaricarsela davanti ai comuni, e quindi per la sua legge noi avremmo dovuto prenderli, portarli in questura Modena, far identificare e incarcerarli, perché allora c'era il reato di clandestinità. E nonostante questo ci siamo presi la briga di fare tutti i percorsi, e noi quelle 30 e rotte persone della primavera araba le abbiamo tutte reinserite. Attenzione, allora non si trattava di prigionieri, perché prima abbiamo fatto menzione di prigionieri dentro i CTR, i CPT. Non erano prigionieri perché venivano scaricati ed erano tendenzialmente persone libere, quindi c'erano anche in quella primavera araba persone che arrivavano, pernottavano una notte e poi andavano verso altri lidi. Ma lì la roba l'abbiamo fatta noi con finanziamenti nazionali, perché in quel caso Maroni, l'unica cosa saggia che ha fatto, se tale la posso definire, ma potrebbe essere residuale rispetto alle tante dabbenaggini che fece allora, come ministro evidentemente, consentì ai comuni di gestire le risorse, gestire l'accoglienza e i contratti, perché i comuni non facevano dell'accoglienza direttamente, avevano contrattualizzato gestori. Nell'ultima occasione, ma non è cambiata, perché questo decreto la peggiora la situazione, e lo dico perché noi abbiamo l'esperienza empirica, cioè non è che l'ANCI, che sottolinea trasversalmente questo rischio, anche, come dire, togliendo quella pur marginale in realtà quota di sindaci e amministratori prezzolati che non sanno come fare a dire contro al loro governo, l'ANCI trasversalmente dice, contiene degli elementi non politici ma che tecnicamente mettono in difficoltà i territori, la gestione sul territorio, perché poi ovviamente qui il decreto, buono o brutto che sia, scarica gli effetti sui territori, come sempre. Il legislatore nazionale o l'esecutivo nazionale spesso dimentica che i provvedimenti che assume scaricano sui territori, e allora accade che un consigliere comunale denuncia i 100 che non facevano niente sotto al portico, però non dice che questa amministrazione locale ha preso in mano quella situazione senza averne titolo, perché la prefettura non è un nostro, noi siamo dentro alla Repubblica, allo schema della Repubblica non c'è una direzione funzionale fra la prefettura e il comune. Bene, noi non siamo lo Stato, siamo la Repubblica, che è una roba diversa, e lo dice la famosa Costituzione bistrattata prima. In quel contesto questa amministrazione locale con i suoi tecnici ha messo in fila la roba, ha fatto i protocolli, ha creato le condizioni di interlocuzione anche legale e giuridica, perché diversamente vai solo a, come si dice, a pietire, diciamo così, a chiedere una cortesia, ma abbiamo costruito le condizioni giuridiche per esigere, e quei percorsi sono nati, li abbiamo costruiti, abbiamo costruito noi il concetto di patentino formativo, che poi è stato mutuato in altri territori, e abbiamo lavorato per fare in modo che l'accoglienza fosse dignitosa. Poi può capitare, in tutto capita, che le responsabilità individuali, c'è un gestore che agisce male, che in un caso ha agito male, va perseguito, censurato e colpito secondo diritto per i comportamenti che ha tenuto, ma è decisamente sgradevole, io penso anche politicamente profondamente sbagliato, discutere di argomenti di cui si deve discutere senza aver studiato prima, verificato prima e compreso prima che cosa è realmente accaduto, perché qui non siamo su social media, non siamo a un bar, siamo in un consiglio comunale, e quindi io chiederei con grande umiltà e molta serenità, prima di capire, prima di comprendere, di verificare e poi interagire. I sei che hanno trovato a San Cesario, tre dormivano perché fanno i turni e la mattina, non lavorando, dormono perché fanno i turni, non stavano oziando, siccome fanno i turni, come i cristiani, se lavorano la notte, la mattina che tornano a casa dormono. Quindi prima di sputare giudizi e sentenze anche politiche in maniera così, come dire, veemente e io penso totalmente infondata, forse bisognerebbe capire cos'è accaduto qui prima di, ripeto, di giudicare in maniera così semplicistica e superficiale, almeno tre spanne sopra il pelo dell'acqua, fatti e circostanze di cui forse si è letto sui social media e forse ancora su un media tradizionale, perché non ricordo accessi agli atti su che cosa abbiamo fatto. Noi abbiamo fatto un pezzo di narrazione qua dentro di cosa facevamo, bene? Però nessuno che, a parte l'accesso agli atti, che è un atto formale, è venuto a capire. Quando abbiamo detto andiamo a vedere cosa succede personalmente, non ricordo adesioni alla gita costante che facevamo. Sono venuti un po' di cittadini, quando sono andati al Gaidello in via Commenda, un po' di residenti di via Commenda sono venuti, alla fine erano partiti con un'impressione e sono tornati con un'altra. Però è fatica, perché il dibattito consigliare è più bello e più accattivante se magari è fondato su elementi di fatto, specie quando riguarda l'immigrazione, che è un tema mondiale ma che ha riverberi locali. E allora forse questo dibattito aiuterebbe a capire meglio e a portare fuori di qua non tanto l'idea che siamo a una sorta di sfida all'ok Corral su chi è più strumentale, consigliere Carini, su chi è più strumentale nel fare il comizietto, ma su che cosa, cioè qual è la ragione vera, profonda, che ci ha portato ad essere, a candidarci prima e ad agire la nostra responsabilità qua dentro. Questa è la logica vera, secondo me, che si dovrebbe animare, anche sui temi nazionali, sui temi internazionali, come l'immigrazione è. Perché il dato rimane, però non è che a livello locale noi non dobbiamo preoccuparci dell'efficacia, degli effetti spiegati da un provvedimento nazionale di qualunque tenore, di qualunque colore politico sia. E non voglio arrivare a dire che ci può essere l'imbarazzo di una parte di chi governa a Roma e di chi oggi qui all'opposizione magari assume una posizione diversa su un decreto che oggettivamente procurerà dei problemi a gestire le questioni sul territorio. Perché è così, perché chi ha vissuto quell'esperienza, chi l'ha vissuta perché è amministratore, si è confrontato col dato reale, questa cosa qui non la può disconoscere e non può nemmeno malcelarla, perché è così che le cose vanno, perché i problemi poi quando c'è sul territorio te non puoi limitarti a dire è una questione prefettizia, perché quando ce l'hai lì il problema è comunque tuo. Grazie.
Bene, grazie Sindaco. Possiamo proseguire? Consigliere Righini, prego.
Dunque, allora, il discorso che ha fatto il Sindaco è un discorso importante, specialmente a fine legislatura, perché è un discorso che parla di quello che è stata l'attività di questo Comune, di questo Sindaco, questa maggioranza e dell'opposizione. Condivido col sindaco, lo dico personalmente, che in effetti per quello che è stato possibile sicuramente questo comune ha cercato di gestirlo modo migliore possibile. Condivido col sindaco queste parole e sono responsabile di quel che dico, perché l'ho visto, ho capito, ho seguito e a livello comunale immagino e penso che sia stato fatto il possibile, ma l'errore, come ha detto in l'errore, le scelte politiche, sto sbagliando, le scelte politiche chiaramente non sono state fatte qua, sono scelte nazionali, sono state decise a livello nazionale e quindi è stato preso atto. E quindi il ragionamento del sindaco è vero, è credibile e giusto. Purtroppo non è condivisibile, purtroppo, perché l'impianto è sbagliato. Per noi è un impianto sbagliato. Quello che è stato fatto è vero, ma l'impianto, le scelte politiche per noi sono completamente e totalmente sbagliate, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Per cui questo ordine del giorno non lo possiamo accogliere, proprio non lo possiamo considerare, perché è totalmente sbagliato nell'impianto ideologico. Ha ragione Marrone quando dice che ho fatto un ragionamento ideologico. Sì, perché io non vedo in quale altro modo lo potrei prendere in considerazione questo ordine del giorno. Perché a livello locale non è questo il problema, non è a livello locale che possiamo discutere, perché ha già risposto il sindaco, è vero quello che ha detto, lui ha fatto il possibile ed è vero, ma il problema è nazionale e internazionale. Noi siamo di fronte a un'invasione di persone che fuggono in parte, verissimo, da guerre, da pestilenze, da carestie non volute da noi, in parte invece sono persone che vogliono venire a stare meglio, può essere anche condiviso il ragionamento etico, voglio vivere meglio, ma consideriamo quello che siamo realmente, le nostre possibilità. Quindi la visione è una visione completamente, assolutamente ideologica. La nostra visione è questa. Noi crediamo che ciò non sia possibile e quindi va presa a livello nazionale, con le soluzioni che sono state prese da questo governo, che anzi considero limitate, lo dico pubblicamente, non ho niente da vergognarmi di questo. Sentire poi dire che ci sono dei patrioti, ecco, su questo mi perdonate, ma avrei anche qui una parola che la vedo un po' forte, perché il patriottismo è una visione del proprio paese a prescindere e non una visione così in itinere, come invece la vede, mi sembra di vedere il PD quando bruciava le bandiere. Oggi invece in itinere è un patriota, no, non si è patrioti, si è patrioti sempre, quando si bruciava le bandiere dopo, quindi la parola patriota non la userei, sinceramente non la vedrei nel. Se fossi nel PD non la userei quella parola lì. E quindi io purtroppo rimango sull'ideologico, perché non voglio proprio entrare nel merito di questo ordine del giorno. E cosa devo dire? Devo dire che mi sconcerta veramente pensare come un paese e anche un'Europa come questa, di fronte a un problema, come anche ha detto il nostro consigliere Carini, giusto? Carini. Che non è un problema talmente vasto, di portata talmente mondiale, si stia a pensare di risolverlo con, o di pensare di poter intervenire con un ordine del giorno. È assolutamente, qui entra il discorso strumentale e qui entriamo nel discorso strumentale. Questo è un ordine del giorno strumentale, lo condivido assolutamente. Sono veramente dispiaciuta di pensare come si possa credere risolvere un problema di questo genere pensando di aprire qualunque frontiera, qualunque modo e per chiunque. Considerata anche come siamo messi, voglio ripetere le parole, ci troveremo davanti a delle persone che andranno davanti ai supermercati a chiedere l'elemosina. ma ce l'abbiamo già migliaia di persone che sono davanti sul mare, perché non ci troveremo. Cioè, abbiamo quasi 1 milione di persone clandestine che vivono in Italia. Peggio di così cosa dobbiamo fare? Non so cosa pensate, che quando queste persone che escono dai CAF e dagli SPRAR, che sono la minoranza rispetto al 1 milione di persone che sono già in giro per l'Italia a rubare, a delinquere, non per colpa loro, possiamo anche mettere anche questi in buona parte, non per colpa loro, devono sopravvivere, ma molti perché lo fanno realmente come delinquenti. Pensiamo solo alla mafia nigeriana che è arrivata coi barconi. Cosa dobbiamo pensare questo? Ma non sono io che lo sto dicendo il voto del 4 marzo. Voi non vi rendete conto di una cosa, ma più ragionate, fate questo, più parlate, più preparate la vittoria, gli altri, cioè voi forse non ve ne rendete conto, ma è così. A noi continuate a fare, ci fate solo un piacere, continuate a fare questa campagna elettorale, ci fate solo un piacere per il 26 maggio. A noi va benissimo. Presentate gli altri ordini del giorno di questo genere. Grazie.
Bene, grazie consigliere Righini. Possiamo proseguire? Nessuno mi chiede la parola. Consigliere Bonini, prego.
Grazie Presidente. Allora, in riferimento all'intervento del Sindaco, ci tengo a dire solo una cosa con molta pacatezza e tranquillità. Che credo che tutte le opinioni siano degne di essere rispettate, e per cui credo che, e ovviamente non c'è bisogno, cioè nessuno è obbligato a essere d'accordo con noi ovviamente, ma credo che si può anche non essere d'accordo, ma noi, se noi diciamo e affermiamo che dal nostro punto di vista è stato fatto troppo poco e troppo in ritardo rispetto a quello che si sarebbe dovuto fare. Noi abbiamo cercato di andare a vedere di persona e di andare a parlare con le persone. Con le persone mi riferisco agli stranieri presenti sul nostro territorio, richiedenti asilo, per cui abbiamo fatto qualche interrogazione, qualche accesso agli atti, per cui non ci siamo certo limitati solo all'intervento in consiglio comunale. Altra cosa, non abbiamo nessuna paura a dire che probabilmente ci sono delle criticità in questa legge, criticità che andrebbero sanate, e che proprio per questo noi abbiamo proposto questo emendamento e un confronto di tutti gli enti coinvolti, dalla prefettura al Ministero degli Interni ai comuni, proprio per portare al Ministero degli Interni queste criticità sollevate dai territori che sono gli ultimi della catena a gestire i flussi migratori, per cercare di risolvere appunto queste eventuali criticità. L'emendamento del PD nel primo punto è sostanzialmente molto molto simile, se non uguale, a quello che abbiamo presentato noi. A noi rimane qualche perplessità sul punto 2, lo continuiamo a dire, perché non capiamo come possa il Comune rafforzare i percorsi di accoglienza e gestione delle persone richiedenti asilo, visto che comunque il Comune deve, almeno finché siamo in uno stato di diritto, seguire le leggi, oppure deve metterci soldi propri, per cui non abbiamo nessun problema anche a votare l'emendamento del PD al posto del nostro se venisse cassato il secondo punto. Grazie.
Bene, grazie consigliere Bonini. Consigliere Marrone, per
conclusione. Vorrei chiedere 5 minuti di sospensione per conferire col mio gruppo.
Va bene, facciamo 5 minuti di sospensione. Possiamo riprendere allora da dove eravamo. Siamo 18 presenti in aula come prima, quindi il numero legale verificato, possiamo proseguire, quindi eravamo alle conclusioni del consigliere Marrone, prego.
Allora innanzitutto vorrei fare questo tipo di dichiarazione. Noi ritiriamo il nostro emendamento accettando quello dei 5 Stelle in toto. Quindi togliamo anche il comma 2 e il comma 3, rimane implicito e lo lasciamo agli atti che il nostro gruppo chiede all'amministrazione di continuare i percorsi avviati con tutti i mezzi consentiti dalla legge, che le leggi mettono a disposizione. Voglio però dire una cosa alla consigliera Righini, che ha fatto l'affermazione che continuando a toccare questi temi si perdono le elezioni. Beh, io le dico semplicemente che c'è un'altra Italia, non c'è soltanto l'Italia della Lega, di Forza Italia, c'è anche un'altra Italia, un'Italia che va al di là dei colori politici, c'è un'Italia che si occupa di solidarietà, c'è un'Italia che è diversa ed è in quell'Italia che io mi rispecchio. Io ho visto gesti di solidarietà estrema. Quando molte volte sentiamo dire che i buonisti se li devono prendere a casa, sta succedendo anche quello. E vi ripeto, noi crediamo in determinati valori. Non cambiamo questi valori per opportunismo politico. Noi non li cambiamo, qualcun altro invece sì, specialmente chi vive della politica, della propaganda. Però io mi voglio rasserenare, non voglio fare ulteriori interventi, dicendo semplicemente la natura di questo DG. Questo DG serve soltanto a fare molte volte un collegamento tra chi fa le leggi e chi deve poi recepirle. Faccio un esempio banale, proprio così. In questi giorni in una commissione economica si sta valutando sulle aperture o le chiusure domenicali. In questi giorni, no? degli esercenti commerciali, dei centri commerciali praticamente. Si sta decidendo, ma non si sono ancora chiamate le categorie interessate. Quindi qui si procede senza tener conto degli attori che fanno parte della materia che verrà regolamentata con una legge. Qui è stata fatta la stessa cosa, è stata fatta secondo noi un decreto, una legge, che poi convertito in leggi con finalità politiche, non tenendo conto minimamente dei territori, ma perseguendo un puro e semplice fine politico. Punto. E il nostro voto naturalmente sarà favorevole. Grazie.
Bene, grazie consigliere Marrone. Allora, riepiloghiamo. Quindi l'emendamento presentato dal consigliere Marrone è stato ritirato, resta invece valido l'emendamento presentato dal gruppo consigliere del Movimento 5 Stelle, quindi inizieremo a votare da questo emendamento. Intanto il consigliere Carini ha dichiarato di non partecipare al voto, per cui non è conteggiato tra i votanti. Ok, allora possiamo votare. Intanto votiamo l'emendamento presentato dal gruppo consigliere del Movimento 5 Stelle. Chi è favorevole? Sono 15 favorevoli. No, chiedo scusa, 16 favorevoli. Chi è contrario a questo emendamento? Chi si astiene a questo emendamento? Un astenuto. Faccio il riepilogo. Votanti 17, favorevole all'emendamento 16, contrari nessuno, astenuto uno, che è il consigliere Righini. A questo punto votiamo l'ordine del giorno presentato dal ordine del giorno presentato in data 6/11/2018 dal gruppo consigliare del Partito Democratico ad oggetto decreto legge immigrazione e sicurezza, modificato secondo l'emendamento che abbiamo appena votato. Chi è favorevole? 16 favorevoli. Chi è contrario? Un contrario. Chi si astiene? Nessuno astenuto. Faccio il riepilogo. Votanti 17, favorevoli 16, nessuno astenuto, un contrario. Il consigliere contrario è il consigliere Righini. Il consiglio ha approvato. Passiamo al punto successivo, che sono le domande di attualità. Ci sono domande? Bene, se non ci sono domande, auguro la buonanotte a tutti.